Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Onoranze funebri Santarelli. Nella vita cerchi sempre il meglio. Anche nel momento del dolore, trova la massima affidabilità. Lasciati guidare dalla nostra cortesia, professionalità ed esperienza decennale nel settore. Santarelli Onoranze Funebri è un'impresa al passo con l'innovazione, con sede a Fabriano, Jesi, Monte San Vito e Ancona. Onoranze Funebri Santarelli, dove professionalità, serietà e risparmio si incontrano.
Eccoci qua, non era partito il microfono, ce l'abbiamo fatta con un parecchio di ritardo, con un tempo di ritardo dove peraltro non è successo nulla, fino al gol al 45esimo della Roma con Florenzi. Abbiamo avuto problemi tecnici, ce ne scusiamo naturalmente, e alla fine però siamo riusciti ad arrivare in onda. Primo tempo noiosissimo di Roma-Sampdoria, alla fine.
Oddio, qualche occasione per la Roma c'è anche stata.
Tant'è che abbiamo girato sul basket in questo momento, stiamo guardando perché c'è l'intervallo più che altro di Roma-Sampdoria. Roma in vantaggio per 1-0 sulla Samp, gol di Florenzi al 45esimo del primo tempo, proprio alla fine proprio del primo tempo, un cross, un colpo di testa, mi sembra,
no,
giusto?
Sostanzialmente un rimpallo sul tiro di
Sharawy, giusto? E poi colpo di testa di Florenzi che ha battuto via. Non ha giocato male a livello difensivo, però alla fine ha avuto, diciamo, questa caduta dal punto di vista difensivo che ha portato il vantaggio della formazione giallorossa. Vantaggio comunque meritato, intendiamoci, per quello che si è visto a livello di primo tempo, nel senso non si è visto molto, però.
Le occasioni comunque le ha avute.
Esattamente. Siamo all'intervallo. Noi di solito non facciamo l'intervallo a livello di diretta, nel senso che ci fermiamo per la diretta, però si è visto che siamo in ritardo, andiamo avanti fino all'inizio del secondo tempo e seguiremo poi tutto il secondo tempo in diretta, naturalmente, di Roma Sampdoria. Tra poco dovrebbe arrivare anche Dario, che ci farà compagnia per questa partita.
C'è bisogno per Bacco, e Deandre Jordan ha segnato un libero.
Non capita. Quant'è la sua media di solito?
Penso che sia tra il 50 e il 60.
Tra il 50 e il 60%. Sì. Ah, ok. Non è una grandissima media, onestamente. Ah, ecco.
No, fa cagare.
Ok, benissimo, va bene. L'importante è, come si dice, esserne consapevoli più che altro. Va bene. Vediamo di contattare Dario, almeno speriamo di contattare Dario, perché ho qualcosuccia che non va più che altro a livello di computer di nuovo, e non vorrei che noi si debba di nuovo fermare la diretta, perché siamo un pochettino diciamo... C'è un sistema molto lento questa sera, non so onestamente perché ieri andava benone, oggi non so onestamente cosa sia successo che ha portato praticamente il sistema con cui trasmettiamo a essere molto 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 lento, tant'è che ci mette 2 ore ad aprire un file, 2 ore anche a lanciare una semplice videochiamata. Comunque adesso ci contattiamo Dario, poi più tardi, se tutto va bene, parleremo anche di quello che è successo nel pomeriggio e in questo weekend, un weekend che bene o male ha ulteriormente lanciato le prime due, che sono Juventus e Napoli, in vista dello scontro di sabato prossimo, che noi seguiremo durante Sanremo, più che altro, perché c'è la finale di Sanremo che noi commenteremo per Radio Hemingway, e poi durante Sanremo vi daremo anche aggiornamenti sulla partita di Torino, che comunque è la sfida scudetto di fatto, no?
Ormai sì, perché ormai il divario è tale da poter parlare di un campionato di Division 2.
Praticamente sì. Dovremmo avere Dario in collegamento intanto. Pronto Dario?
Ah sì, io sono qua che vi aspetto da un po'.
Lo so, no, purtroppo la tecnologia non ci ha assistito.
Eravamo
quindi
andati a votare le primarie del PD.
sono un po' distanti, più che altro.
Era ora che venisti tu!
È stato un primo tempo, dicevamo prima, noiosissimo, però almeno è arrivato un gol alla fine.
Sì, diciamo che la Roma inizialmente ha avuto delle belle occasioni semplicemente perché ha capito che doveva attaccare la zona di Ranocchia.
Sì.
Perché che sia Inter che sia Sampdoria si conferma un bolso maledetto.
Vabbè. Parli quasi come se lo avessi al fantacalcio, più che altro il giocatore.
No, io al fantacalcio quadrado.
Ma tu di che formazioni ti fidi più che altro per non continuare a farlo giocare quadrado?
Di quelle che di tutti quanti danno quadrato in panchina, cioè davano tutti i quadrati in panchina, ma sono due partite di fila che danno tutti i quadrati in panchina.
Guarda, esatto,
questo trucchetto ormai metto Mertens sempre, tanto so che entra.
Sì, ma non la butta dentro mai, è quello che è il problema di Mertens. Quadrato già di più, onestamente.
Porco Giuda, ragazzi, che tutti danno tutti panchinaro e Fantagazzetta, la Gazzetta, Corriere dello Sport.
Ma io posso Corriere di tutti se ce l'avrei non messo. Per esempio, quadrato magari no, per esempio sì, però.
Uh-huh. Vabbè. Ti va bene, avvocato?
Lo so, ma quello io sono così informato sulla tua formazione.
Sì. Vabbè, attendiamo l'inizio del secondo tempo di Roma-Sampdoria. Nel frattempo possiamo...
Praticamente la Roma inizialmente ha puntato sulla zona di Ranocchia, che infatti per due volte di fila fatto scappare l'uomo, e una volta Sharawi li ha graziati in un modo da fare schifo. Dopodiché la Sampdoria semplicemente ha adottato la cara vecchia tattica del paron Reo Rocco: tu ti indrio, ci salvi chi può.
Sì, e ha funzionato anche fino al 45esimo.
Sì.
Nel momento in cui sono aperti un attimo, come dicevano su Sky prima.
Esatto. Si sono rilassati un attimo e si sono fatti scappare Florenzi.
Vabbè, vedremo nel secondo tempo che accadrà, se ci sarà una riscossa per quanto riguarda la Samp, se invece la Roma, forte del vantaggio, andrà anche a chiudere la partita. Contando anche che comunque la Roma converrebbe un risultato di questo tipo, e molto anche, perché comunque con tre punti loro andrebbero praticamente a un punto dall'Inter e a due dalla Fiorentina, se non ricordo male. 46 la Fiorentina, 45 l'Inter e 44 la Roma, no? Se sbaglio. Quindi...
Anche perché il Milan oggi è rallentato.
Sì, esatto.
Ma come l'Inter e la Fiorentina, tra l'altro.
Sì,
cioè,
peraltro.
Sì. Con due squadre, insomma, Verona in particolare. Verona vinceva anche, tra l'altro, vinceva 3-1, quindi occasione, se vogliamo sprecata da parte della formazione gialloblu e anche dall'Inter, naturalmente. E il Milan ha pareggiato in casa con l'Udinese, poi magari entreremo più in dettaglio più tardi, però anche il Milan mi sa di occasione sprecata, anche se va detto che si è trovato contro un portierino in discreta forma oggi.
Appunto.
Anche il vostro se l'è cavata bene, più che altro.
Sì, ci ha salvato le chiappe almeno un paio di volte,
secondo
me.
Esattamente. Vediamo un attimo com'è l'andazzo a Roma, giusto per vedere se manca tanto o manca poco all'inizio del secondo tempo. No, non dovrebbe mancare ancora qualche minuto prima dell'inizio del secondo tempo, ma non molto in verità all'inizio della ripresa dall'Olimpico. Allora torniamo un attimo a Miami, dove si sta giocando Miami Heat Los Angeles Clippers, partita anticipata in vista del Super Bowl che ci sarà stanotte, che seguiremo più che meno. Dario lo seguirà domani sera, infatti va in clausura, esatto. Va in clausura da stanotte più o meno a mezzanotte fino a domani sera verso le 9, quando potrà finalmente vedere la partita. Lei non gliene frega niente del Super Bowl, avvocato, mi sembra. No. Ecco, appunto. Zero. Ecco. Imparerà però in futuro, diciamo, a curarsi di questo grandissimo evento, avvocato.
Se proprio devo.
No, deve. Deve, assolutamente. Anche solo per vedere le pubblicità, più che altro, durante il Super Bowl.
Beh, Ma l'ho già vista ieri.
Ma ci sono quelle locali poi anche.
Quella era locale.
No, ma quale, scusi?
Quella dell'avvocato.
Ma l'avvocato, quella è quella di 2 anni fa, il 2014 e il 2015. Aspetto quelle di quest'anno.
Appunto, se sono come quelle delle anni precedenti.
Io spero ovviamente che arrivi una nuova pubblicità da parte di Jamie Casino. Però devo cercare la, diciamo, lo stream della Georgia, perché sennò non riusciamo a vederla, perché ovviamente non sono pubblicità nazionali. Siamo in questo sempre a Sky Sport 2, ma sono in timeout, credo, cioè, perché sono andati in pubblicità. Quindi direi che possiamo tornare con la partita su Sky, perché sta per cominciare il secondo tempo. Sta entrando Digne, tra l'altro, nella Roma, mi pare di vedere. Alziamo anche l'audio di Roma, così almeno possiamo cominciare a seguire questo secondo tempo. Sta entrando Digne, vedremo al posto di chi. Esce il numero 87, che è Zukanovic, quindi entra il numero 3 della Roma, Digne. Tutto è pronto per il via del secondo tempo, che tra l'altro partita che è cominciata tra l'altro con colpevole ritardo, perché sono le 21:51, siamo con all'incirca 6 minuti di ritardo, contando che c'è stato un minuto di recupero, anzi 5, contando che c'è stato un minuto di recupero, però la partita è anche iniziata alle ore 20:50 più o meno. Tutto è pronto, atteniamo solo il fischio d'inizio da parte del signor Celi, che è l'arbitro di questo match. Si riparte con la Roma in vantaggio per 1-0 al termine del primo tempo, con il gol realizzato da Florenzi alla 45esima appunto del primo tempo. Quadrato Mohamed Salah, abbiamo visto prima Quagliarella che prende panchina, inizia il secondo tempo di Roma-Sampdoria.
Allora, differenza assordante peraltro.
Sì, ma... E comunque il colpo d'occhio non è, almeno nelle tribune, non è malvagio. In curva ovviamente non c'è nessuno, per le solite beghe che da inizio stagione ci si porta avanti, sia per le partite della Roma sia per le partite della Lazio. Beghe che speriamo vengano risolte durante l'estate, perché insomma, non credo che da qui a fine campionato potranno essere risolte così tanto facilmente. A terra intanto Muriel, c'è un calcio di punizione in favore della Samp. O il fallo di Muri e più che altro i danni di Rudiger. Ha dato calcio di punizione alla Sampdoria, credo, inquadrato. O alla Roma. No, punizione della Roma, sì. Viene battuta dalla metà campo della formazione giallorossa. Allora, riepiloghiamo le formazioni intanto di questa partita, contando anche quello che è successo con il cambio di Digne. La Sampdoria con Viviano in porta, Cassani, Silvestre, Ranocchia in difesa, Ivan, Dodò, Fernando, Barreto e Soriano. Ivan, Dodò, Fernando e Barreto a centrocampo, Soriano Correa dietro l'unica punta, che è Muriel. Un 3-4-2-1 per quanto riguarda la Samp. Per la Roma abbiamo Szczęsny in porta, Manolas, Rudiger, Zukanovic e Zukanovic non più perché adesso gioca Digne, quindi abbiamo Manolas, Rudiger centrali e Digne e Maicon esterni, Keita, Florenzi, Perotti, Pjanic, El Shaarawy a centrocampo e Salah invece unica punta. In realtà sono tra i quartisti sono Perotti, Pjanic e El Shaarawy con Keita, Florenzi centrali dietro l'unica punta che è Mohamed Salah. Sono 3 gli ammoniti fino a questo momento nel match, sono Barreto, Correa della Sampdoria e Zukanovic della Roma, che però è uscito, quindi in campo di ammoniti. Dopo la prima frazione di gioco ce ne sono 2. Attacca la Roma adesso, riparte dalla propria metà campo, il pallone sulla destra per Maicon all'indietro per Manolas, il pallone adesso sulla sinistra, avanzata da parte di Digne che ha ricevuto palla da Keita. Ancora la Roma che adesso tenta di trovare un varco. Tentativo di 1-2 tra Salah e un compagno. C'è Maicon sulla destra che va a recuperare il pallone. Gioco di gambe da parte di Maicon. Florenzi, cross di destro di prima, molto bello. Il pallone poi viene allontanato da Silvestre. Bella azione della Roma qui.
Sì, ma comunque sì. Le occasioni che ho avuto anche nel primo tempo erano da azioni ragionate. Sì. Il gol forse è stata un'azione.
Sì, un po' fortunoso effettivamente. Ancora la Roma in possesso del pallone. Ritmo non mi pare altissimo, tra l'altro, in generale.
Allora, non è nell'interesse della Roma tenerlo
no,
alto.
No, già nel primo tempo comunque non era alto effettivamente il ritmo.
No, vero.
Ancora la Roma. Lancio lungo verso l'area di rigore, non aggancia Salah. Marcato molto stretto da Viviano. Da Cassani. Viviano è il portiere, quindi è un po' difficile che possa marcare un attaccante, giustamente.
Ah, oh, vi ho visto di tutto a sto mondo.
Ah, certo. Ivan dà il pallone a Cassani. Cassani sulla sinistra per il pallone controllato da Dodò. C'è un fallo commesso da un giocatore della Sampdoria. Calcio di punizione per la Roma. Il fallo ai danni di Pjanic. 3:38 nel corso del secondo tempo. Punteggio che vede Roma e Sampdoria ferme sul punteggio con cui si è finito il primo tempo, ovvero 1-0 per la Roma. Gol di Florenzi al 24esimo. Scusatemi, al 45esimo. 24 è il numero, mi sono confuso. Colpo di tacco abbastanza improbabile tentato da Pjanic, che però comunque mantiene il possesso del pallone. Salà. Florenzi tenta di dare il pallone in avanti a un compagno, non ci riesce. Il pallone in area di rigore, conclusione, gol! Il raddoppio della Roma, anche questo abbastanza casuale tutto sommato come gol. Il gol realizzato credo da non da El Shaarawy. Non ho visto chi era il giocatore che ha segnato. Stanno inquadrando, no, Perotti, stanno inquadrando Perotti, quindi è 2-0 gol di Perotti.
Altro rimpallo un po' fortunoso, sì,
molto fortunoso anche.
Bang, sì.
Serie di rimpalli abbastanza fortunosi, conclusione di destro dal limite dell'area di rigore da parte di Perotti. E palla in gol per
Oddio,
il
No, rimpallo mica tanto, eh.
No, rimpalli più che altro prima del passaggio per Perotti, quello sì.
Sì, esatto.
Poi la palla viene alzata.
Comunque Shaarawy ha fatto un bel passaggio, eh.
Sì, sì. Vero. E quindi primo gol stagionale, tra l'altro, per Perotti. Lo va a segnare nella Roma. Roma 2, Sampdoria 0, quinto minuto del secondo tempo. E la Roma mette, direi, in chiaro le cose per quanto riguarda questo secondo tempo. C'è ancora tempo, per l'amor di Dio. Infatti adesso attacca subito la Sampdoria che tenta di reagire. Pallone buono in area di rigore, c'è la conclusione con però fuori gioco, credo, di un giocatore della Sampdoria. Conclusione da parte di Muriel. No, di Muriel, scusatemi, di
era Muriel?
24. Sì, 24 per Muriel, sì. Con il pallone che viene poi respinto comunque da Szczęsny, ma giocherà fermo per posizione irregolare da parte dell'attaccante della Sampdoria. 5:45 nel corso del secondo tempo. La Roma ha raddoppiato da un paio di minuti con il gol realizzato da Perotti. Pallone all'indietro adesso per Viviano. Il rinvio da parte del portiere della Samp. Viene attribuito gol al 94esimo, però che mi sembra un po' presto, onestamente, per attribuire al 94esimo. Presumo 49esimo, è più corretto, probabilmente. Reagisce adesso la Samp, pallone verso il centro, Szczęsny allontana di sinistra. Riparte del secondo piede della Roma, c'è spazio per Florenzi, anche se deve ripartire. Volevo dire Shaarawy, è uscito Florenzi. Pallone all'indietro. E pallone a Szczęsny. Roma che adesso forte del 2-0. Non so se vorrà ancora andare ad aumentare il gap per ulteriormente mettere in ghiaccio la partita o se addormenterà il match a livello di ritmo. Match che, va detto, non era neanche prima a ritmi esagerati.
Vista questa Sampdoria non gli conviene. Perché tanto adesso la Sampdoria ovviamente già l'ha avuto l'1-0, ma a maggior ragione adesso non potrà rimettersi a fare muro, per cui dovrà aprirsi, per cui alla Roma conviene, secondo me, aspettare un attimo e vedere come si apre la
come
Sampdoria.
Come evolve la partita, sì, esatto. 7:11 sul cronometro. Fallo commesso ai danni di Dodò, calcio di punizione in favore della Samp. Già battuto a centrocampo. Dodò arretra il suo raggio d'azione, pallone all'indietro. Perde male un pallone a centrocampo la Samp. Riparte la Roma. 3-4, buono il pallone in area. La conclusione e la palla tocca all'esterno della rete. Grande occasione per la Roma con Pjanic che va alla conclusione di destro dall'interno dell'area di rigore. Roma vicinissima al 3-0. Brutto, davvero brutto l'errore a centrocampo commesso da Fernando, che ha perso un pallone davvero sciagurato.
Io temo che possa andare anche peggio,
sì,
altro che.
Possibile, possibilissimo, effettivamente.
Ah,
errore adesso contropiede della Roma, contropiede della Sampa, chiedo scusa. Pallone sulla sinistra, Muriel all'indietro per interessante Spalletti che no, tenta la conclusione, palla parata facile da parte di Szczęsny.
Interessante Spalletti che stava più o meno maledicendo la discendenza di Shaarawy dopo quel passaggio. Si è visto che sbracciava in un modo violento, avesse avuto un coltello probabilmente gliel'avrebbe tirato.
Ancora la Roma, partita già più piacevole in questo secondo tempo rispetto al primo, al di là del gol. Comunque vuoi anche sono stati più errori, ma che errore adesso a parte di Maicon che consegna di fatto una rimessa laterale alla Sampdoria. Non rivediamo ancora l'occasione di prima di Pjanic con la conclusione che davvero sfiora il gol, e poi un ottimo stop di tacco da parte di Suola, anzi da parte di Dodò. Fallo a centrocampo intanto e cartellino in arrivo per un giocatore della Samp, si tratta del numero 19 che non è in campo, quindi non è sicuramente quel numero. Era Nocchi il 16, sì, non è il 19, è il 16, quindi ha monitorato Nocchi, terzo monito nel match per quanto riguarda la Sampdoria. Fallo ai danni di Perotti, l'autore del gol del 2-0. Entra Quagliarella nelle file della Sampdoria. Rudiger, sbaglia il passaggio a centrocampo Perotti, c'è però poi un fischio del direttore di gara che ferma il gioco ed ecco il cambio, esce Muriel ed entra Fabio Quagliarella. 10:15 adesso nel corso della ripresa. Fischi probabilmente per Quagliarella. Muriel esce dal terreno di gioco, riceve comunque una pacca sulla testa da parte di Montella. Deve avere qualche problema fisico probabilmente Muriel, contando che ha una fasciatura piuttosto vistosa alla gamba destra, alla coscia destra per essere precisi. Maicon per la palla, recupera la Sampa adesso Fernando. Correa in possesso del pallone, cerca un varco, lo trova in area di rigore. Quagliarella, poi ancora Correa, batti e ribatti, non fortunato per la Samp. Conclusione con deviazione, gol!
Ah, dai.
Accorcia le distanze la Sampdoria con una ciabattata da parte di Fernando con deviazione, o forse è stato Correa, forse la deviazione di Correa che ha spiazzato il portiere della Roma. Vediamo quello che è successo. Sì, è stato Correa con la sua deviazione a mettere il pallone in fondo al sacco. Forse da qui vediamo ancora meglio. Sì, l'ultimo tocco è probabilmente proprio di Correa. Vediamola bene. No, è autorete di un difensore della Roma. Il 15 Pjanic, quindi deviazione di Pjanic.
E glielo daranno l'altro posto?
Non credo, sai, perché comunque la conclusione andava verso la porta, quindi penso che verrà attribuito il gol al giocatore della Samp.
Ho fatto un altro gol a fantacalcio.
2-1. 2-1 tra Roma e Sampdoria, quindi.
Boccato?
Sì. Vabbè, è una precisazione, non è che ho fatto...
Vabbè. Pulliamoci.
Sì, io ho una vita triste, se non ho questo.
Sì, su questo è poco ma sicuro. E lascia anche puzze nauseabonde in giro per gli studi radiofonici altrui, tra l'altro.
Ma ho mangiato un kebab.
Si sente ancora adesso, l'ha mangiato 2 ore fa, lei.
È 2 mesi che non lo mangiavo.
Ecco, poteva anche continuare a non farlo, già che ci siamo. Non è obbligatorio,
È vicino a casa.
E chi se ne frega, aggiungerei anche.
Lo fanno in fretta.
Prende una pizza, non un kebab.
Ma non la fanno buona la pizza lì.
Vabbè, abita a 10 metri dal quartiere delle pizzerie di Casale Monferrato. Vada a prendere delle pizze.
Perché gli egiziani non la facevano?
Ecco, allora faccia una cosa, si renda utile, vada a prendere una coca. Che comincio.
Andiamo a prendere una coca.
Ecco, perfetto. Siamo al 13° del secondo tempo. 2-1 tra Roma e Sampdoria. Secondo tempo decisamente più divertente rispetto al primo. Non che ci volesse molto, va detto anche questo.
No.
Palla verso l'area di rigore, spazza via un difensore della Roma. Pallone che adesso viene controllato da Fernando, che grazie si vede rimpallato il suo rinvio. Avanza ancora la Samp. Buono il pallone verso l'area di rigore. Correa dà il pallone sulla destra. E la cross verso il centro. Szczęsny in uscita, blocca. Qui rivediamo ancora i gol intanto della Sandoria. Effettivamente la deviazione da parte di Pjanic. Eccolo qua che viene anche inquadrato dalla regia. Spiazza il portiere della Roma, che nulla può fare sulla deviazione che consente alla Sampdoria di andare sul 2-1, anche se la grafica segna ancora 2-0. C'è un po' di lentezza. Ecco, adesso finalmente correggono il risultato, anche in sovrimpressione. Ha detto che per lunghi minuti oggi Torino-Chievo è rimasta 1-1, anche se in realtà il Chievo aveva già segnato il gol del 2-1 almeno su Premium. Quindi c'è un po' di lentezza nell'aggiornare le grafiche dei punteggi quest'oggi in generale.
Ma anche questo lo cura Infront?
No, questa credo che sia curata direttamente da Sky. Non so se sia dalla regia unica poi partano anche le curino anche le grafiche personalizzate per le varie emittenti. Non credo.
Secondo me no.
Non credo. Però sì, tanto verso il centro. Attacca la Roma. Pallone che adesso viene spazzato via, viene comunque difeso dalla Sampdoria con un po' di fatica. Alla fine la Samp riesce a uscire dalla propria area di rigore, avanzata di Dodò. Vai.
Ma è Rudiger quell'ira di Dio che ho visto galoppare sulla fascia o è un suo sosia?
Ce n'è uno nero.
Se è nero e grossino è Rudiger, sì.
Madonna mia.
Nel primo tempo ho visto anche Ranocchi a fare dei cross dal fondo.
Sì.
Sì, beh, poi però Ranocchi
sbagliati,
ha fatto
però sbagliati. Li ha fatti. Buono il pallone in avanti, adesso attacca la Samp. Fallo commesso, sì, infatti cartellino in arrivo forse, o comunque sicuramente calcio di punizione. Sì, infatti cartellino giallo in arrivo per il giocatore della Roma, autore del fallo. Si tratta di Keita. Il cartellino giallo per lui e calcio di punizione per la Samp da buona posizione. La Roma dopo il 2-0 si è un po' troppo abbassata a livello di non tanto di posizione, ma a livello di
intensità.
Di, esatto, sì. Quello volevo dire. Mi è stata un po' molle la Roma. Poi vabbè, va anche detto che la Sampdoria ha trovato un gol molto fortunoso. Però mi sembra una squadra alquanto molle la Roma post gol del 2-0, quantomeno. Punizione per la Samp, dai 27 metri mi sembra, non ho visto bene la...
Ho visto che la barriera praticamente è attaccata di...
adesso la porta indietro. Sì. Fernando sul pallone. Szczęsny chiamava Perotti perché chiamava un certo Diego. Tutto pronto per la battuta. La barriera è un metrello circa al di fuori dell'area di rigore, all'interno della lunetta. Tutto è pronto per la battuta. Parte Fernando, palla sulla barriera con deviazione, pallone si impenna, rimane in area di rigore ancora la Samp in possesso del pallone. Correa, cross verso il centro, chiede un improbabile fallo di mano il giocatore della Samp. Urla Belluini da bordo campo, ma si prosegue. Fernando, pallone in area, verso l'area di rigore con Correa che non riesce nello stop. Si ripartirà quindi con una rimessa in favore della Roma. Iniziano a sentirsi i tifosi della Roma intanto. 17:50 nel corso della ripresa. Punteggio che vede la Roma in vantaggio per 2-1 sulla Sampdoria. Stiamo giocando i dati del possesso palla, se riuscivo a trovarli, ma non su qui sulle statistiche ufficiali della Lega Calcio non li mette. Ancora la Samp intanto in area di rigore, pallone in calcio d'angolo. Con Quagliarella che ha chiesto forse un po' più di tutela. Effettivamente la marcatura di Rudiger è al limite, effettivamente. Magari non da rigore, però comunque effettivamente abbastanza rischiosa. Calcio d'angolo per la Samp, lo batte Fernando, corto. Riceve ancora il pallone Fernando, cross verso l'area di rigore, un po' sbilenco. Ne approfitta la Roma, che può uscire dall'area di rigore. Spazza via direttamente Digne. Il pallone che finisce sui piedi del portiere della Samp, Viviano. Riparte la Samp. Fernando lascia il pallone a un compagno, nella fattispecie Barreto. Poi ancora la Samp con Fernando, pallone sulla sinistra. Il controllo di palla da parte di Dodò. Dodò all'indietro. Roma che si è chiusa abbastanza bene in difesa. Ci sono praticamente tutti dietro la linea del pallone in questo momento. Sannori che deve, con il possesso palla, cercare di trovare dei buchi in questa ragnatela che è stata messa in piedi dalla Roma. Montella dà ancora istruzioni sua intanto dal rotocampo. Applauso intanto dal pubblico, non si sa per cosa, forse un cammino arrivo, sì. Pallone buono verso l'area di rigore, un po' troppo lungo in realtà per raccogliere la che non può arrivarci. Ecco il cambio. Entrerà Dzeko nelle file della Roma. Metteremo al posto di chi? Al posto del 13, che è Maicon. Mi toglie un difensore, comunque un esterno difensivo, anche se in realtà Maicon di difensivo fa ben poco. Dentro una punta, dentro Edin Dzeko. Quindi si passa a livello di modo da un 4-3-2-1 a un...
Come fa il 4-2-3-1?
E chi arretra più che altro?
Ci saranno Digne e Florenzi come terzini, quindi Manolas e Rudiger con
sì, esatto.
Al centrocampo ci sarà Keita e altro può essere...
Perotti, Pjanic e il Sharawi.
No, Perotti e Perotti, buonanotte. Keita e Pjanic, Sharawi, Salah e
Perotti
dietro G.
Può essere. Secondo me. Non tiene il pallone in campo Dzeko, che se l'ha rimessa in gioco è della Roma. Calcio d'angolo.
Che brutto audio.
Cosa?
No, è la mia connessione internet. Ah, okay. È arrivato un po' peggio, ma se sono io.
Sì. Angolo per la Roma. Pallone buono verso l'area di rigore. Niente di fatto, però. Riesce a sfuggire il pallone ai giocatori giallorossi. Recuperato dalla Roma. Dalla Sampdoria, scusa. Guadagna un fallo laterale. La formazione ospite. Siamo quasi a metà del secondo tempo. Vediamo quello che è successo da quest'ultimo corner. Fernando. Sulla destra il pallone adesso. Cassani. Sulla sinistra per l'avanzata da parte di Dodò. Ancora Dodò sulla sinistra, cross verso il centro, deviato, calcio d'angolo in favore della formazione ospite. Calcio d'angolo numero 3. per quanto riguarda la Sampdoria. Posiziona il pallone Dodò. Calciando che non dà esito per la Sampdoria. Pallone troppo largo. Pallone esce, infatti. Si ripartirà con una rimessa in favore della Roma. Non so da dove è arrivato questo urlo.
Credo Spalletti, mi sa.
Può essere. No, ma non sembrava toscano, onestamente.
Sì, lui era l'accento molto marcato. Sì.
Sembra più da un tifoso, onestamente.
Forse.
Non da Spalletti. Pallone verso l'area di rigore. C'è un fischio da parte di Celi. Calcio di punizione in favore della Roma.
Calma, ho visto io.
Rivediamo. Spinta da parte di Correa ai danni di Manolas. Intanto Totti in panchina guarda le operazioni, beve un goccio d'acqua, scaldano anche i giocatori della Sampdoria. Che cambi ne ha disposizione ancora due, che l'unico cambio è quello di Muri, mentre la Roma invece ha a disposizione ancora un cambio. E hanno 20 minuti, poco più, contando anche il recupero, per farlo. Avanza ancora la Samp. Pallone che viene allontanato. Scontro tra un giocatore della Roma, che è Dzeko, e uno della Sampdoria. Tutto regolare. Pallone in fallo laterale. Chiedono il rimesso laterale ai giocatori della Samp. Non lo ottengono, forse sì, alla fin fine. No, c'è un cambio. Entra Ricky Alvarez nelle file della Sampdoria. Uscirà il numero 8, Barreto. Allora, che esce ancora in fallo laterale adesso a vantaggio della Roma. Diversi minuti che non succede nulla praticamente in campo. Situazione un po' di stallo.
Eh sì, perché effettivamente c'è stata l'inizio e la metà del primo del secondo tempo in cui tra i gol e le reazioni c'è stato qualcosa. Adesso
Cross basso di Florenzi verso il centro, aggancia Salah. Cross ancora verso il centro, contro cross, che però non dà buon esito per la Roma. Keita dà il pallone sulla sinistra adesso, avanzata da parte di Digne. Roma che adesso ha il controllo della sfera. 18 minuti alla fine, più recupero. 2-1 per la Roma sulla Samp. Cross verso l'area di rigore. Allontana il pallone la Sampdoria. Corre verso l'area di rigore il pallone. Poi la Sampdoria esce dalla propria area. Cassani. Salah recupera il pallone per la Roma. Buono il pallone in area di rigore. Conclusione fuori da parte, credo, di Jake. No, di El-Sharawi, chiedo scusa.
El-Sharawi.
È già il secondo che
si
enorme.
Sì. Rivediamo. Questo è da ottima posizione. Anche vero che c'è il giocatore della Samp che gli sta arrivando, però da lì probabilmente poteva fare un po' di più El-Sharawi. Pallone che esce, anche se magari non di tanto. Quattro tiri in porta, 2 per la Roma in questa partita. 7 tiri fuori invece a 1, sempre per la Roma. Totale 11 tiri a 3. Che è un dato abbastanza importante per capire anche l'andamento della partita. Attacca la Roma. Salah non riesce a far filtrare il pallone per Perotti, ne approfitta la Samp. Florenzi ancora, però Keita sulla sinistra per Digne. Keita, troppo lungo il pallone in avanti per Digne, che non ci può arrivare. Rimessa in gioco, sarà affidata alla Sampdoria. Ah, non mancano 16 e mezzo alla fine della partita. Più recupero, sempre 2-1 per la Roma in questo posticipo della giornata numero 24 di campionato. Giornata numero 25, che è la prossima, che sarà una giornata piuttosto particolare a livello di svolgimento, perché si comincerà giovedì con le partite addirittura. Ancora la Roma intanto. Si comincerà giovedì per la precisione con la partita della Lazio, poi venerdì Carpi-Roma, sabato Juventus-Napoli e un altro anticipo che adesso purtroppo non ricordo, poi domenica il resto del programma. Il posticipo di domenica prossima è Fiorentina-Inter, che è piuttosto interessante, che noi seguiremo in diretta alle 20.40. Invece le partite di giovedì, venerdì e sabato sera, quelle delle 20.45, non faremo il commento, però le seguiremo durante le puntate di Punte di Sanremo, quelle appunto di giovedì, venerdì e sabato. Alterneremo il Festival di Sanremo con il campionato di Serie A, visto che si gioca. E poi dalla prossima settimana, settimana prossima c'è i pallonari, domenica prossima con il posticipo e poi il talk delle 23, mentre sta per entrare Cassano nelle fila della Sampdoria. E poi da martedì prossimo si riparte con la Champions League. Si comincia con gli ottavi di finale. Prima scendere in campo delle italiane, la Roma, che scenderà in campo mercoledì 17, se non ricordo male, alle ore 20.45 contro il Real Madrid. Settimana dopo invece sarà il turno della Juventus. Credo di martedì, ma non vorrei dire una fesseria.
Il 23, mi pare.
Sì, 23 allora, sì. Tanto quasi tutto di prima posizione della Roma, conclusione con cross verso il centro, conclusione con rimpallo, chiedo scusa, che favorisce il recupero però da parte di Viviano, parte di Dzeko, abbastanza discusso il giocatore della Roma, il bosniaco. Un giocatore che a secco da un bel po' di domeniche, perde palla intanto la Samp, contropiede della Roma.
Credo che adesso... notare che dei quattro che stanno gestendo il contropiede della Roma, il più indietro è Dzeko, che dovrebbe essere più avanti.
Cross intanto verso la destra.
Credo sia anche quello che però ha recuperato palla.
Sì, d'accordo, però insomma il suo ritorno in avanti era quantomeno lento.
Cambio nella Sampdoria, esce Correa ed entra Cassano. Fischi del pubblico giallorosso per Cassano. Che non ha evidentemente lasciato grandissimi ricordi all'Olimpico.
Insomma, nei locali di Roma già meglio.
Ma quello è un altro discorso, però.
Sì. Roma.
Sì, rimessa laterale. Sono gli ultimi 13 minuti di gioco. Pallone per Florenzi. Gancia Dzeko. Perde il pallone anche abbastanza malamente, oggettivamente. Rimessa per la Samp. Spalletti se la prende con un suo giocatore, dicendogli gioca. Non è stato contento della gestione di palla da parte di questo giocatore, che non abbiamo visto. Pallone buono sulla sinistra, l'aggancio di Cassano. Cassano contro Florenzi. Pallone all'indietro. Fernando, pallone buono in area di rigore. Conclusione rimpallata. E parte la Roma in contropiede adesso. C'è spazio, la Sampdoria è un po' sbilanciata adesso. Buono il pallone per Salah, 2 contro 2. Salah avanza, fa tutto da solo. Salah, c'è un giocatore libero sulla sinistra. Sbaglia l'ultimo passaggio, Salah. Sbaglia l'ultimo passaggio perché il pallone viene dato da Salah dritto sulle gambe del giocatore avversario della Samp, che lo stava guardando. Attenzione a Cassano, lancio lungo in avanti, l'uscita però buona da parte di Szczęsny. 33-5 nel secondo tempo, 2-1 per la Roma. Occasione, possiamo dire, sprecata dalla Roma poco fa con il contropiede.
Perché secondo me Salah poteva darla meglio.
Dicevi, Opin?
Sì, sostanzialmente la stessa cosa, con il, tra virgolette, l'aggravante di averla data male e secondo me anche un po' in ritardo, perché nell'uomo si era proprio avvicinato molto a, a Salah.
Parte la Roma con Keita sulla sinistra adesso. Ora però la Samp. Si diverte con le urla che provengono dal bordo campo, dottor Lilloni.
Non trovo molto altro con cui divertirmi in questo momento, abbia pazienza.
C'è il Super Bowl, ma lo guarda ma domani, più che altro lei, non adesso. E comunque inizia a mezzanotte.
Appunto.
Vediamo questa conclusione di Dzeko, più che altro perché inquadravano Salah che si era strappato la maglia. Infatti ha sostituito la maglia il numero 11 della Roma a bordo campo.
Dai, fallo entrare, l'arbitro non lo vede, non se ne accorge.
Roma momentaneamente in 10 perché Salah non può rientrare. Credo sia rientrato adesso, infatti. Lancio lungo di Cassano verso l'area di rigore. Intercetta la difesa della Roma, poi Florenzi. Contropiede adesso della Roma, sventato però dalla Sampdoria. Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di partita. Il lancio in avanti. Controllo che non dà buon esito. Per la Sampdoria adesso con un giocatore che non riesco a identificare purtroppo. Fernando. Dodò. Cross di Dodò verso l'area di rigore. La buca un giocatore della Samp. Recupera la Roma adesso contropiede della formazione di Spalletti.
Allora.
Fallo, no, mi sembra no, onestamente. Si è un po' fermato. Avesse aspettato un secondo, fermarsi magari ha trattenuto, se lo prendeva anche, ma si è fermato praticamente appena toccato. Attenzione alla Samp, conclusione da parte del numero 27 della formazione blu cerchiata. Sì, esatto. Pallone che però esce lontanissima dallo specchio della porta. E qui rivediamo il gol, credo, della Roma. Il gol del 2-0 con la conclusione di Perotti dai 13 metri.
Ha tirato là.
Sì.
E questo ci voleva far capire Sky.
queste cose premio non ce le ha, eh.
Ah sì, certo. Come quello che ti dice, ha tirato lì.
Come sopperire all'assenza di telecamere integrative. Si fa
poi
così.
Lei ha le interviste sotto la doccia.
Scusa?
Non ha anche le interviste in esclusiva prima, dopo la partita.
No, ma gli allenatori che mandano a fanculo la calcagno, questo sì. Questo è una loro grande esclusiva.
No, alla calcagno che si fa mandare a fanculo gli allenatori.
Stessa cosa. Montella che parla in napoletano per motivi inspiegabili.
Con Quagliarella penso.
Sì.
Con Quagliarella si capisco.
Ma è di Napoli Montella, no?
Sì, sì.
Sì, napoletano. Sì.
O Napoli o Avellino, comunque campano, di quelli, okay. Campano sicuro.
Devo vedere più tardi se c'è la Calcagno che conduce lo studio post partita su Premio, ma non credo che Montella e cosa.
Spalletti
sono vecchi male.
Però se vince, magari no, se la Roma vince, magari non lo manda quel paese.
Beh, che Allegri aveva vinto, non è che.
E poi male che vada, se Montella problema, manda direttamente a fare.
Oggi. Dipende se ha finito il giro, Ferrero. Dipende se non ha impegni post partita. Mettiamola così. C'è un Martin Luther King Boulevard a Roma? Per curiosità?
Non lo so, magari c'è l'equivalente.
Sì. Ancora la Samp intanto in area di rigore, cross basso, piegato scivolo del giocatore incaricato del cross che è Cassano. Siamo vicini alla linea di fondo, anzi no, non è Cassano perché Cassano è dall'altra parte, si tratta di un altro giocatore, il numero 95 Ivan, che ha tentato il cross, ma è scivolato al momento della conclusione. L'azione poi proseguita, fallo laterale per la Samp, 6 e mezzo alla fine della partita, più recupero, saranno di circa penso 3 minuti di recupero, perché non si è perso grandissimo tempo, però ci sono stati i cambi. Quindi ci penseremo poi al 90esimo al recupero. Attacca ancora la Samp intanto. Fermata l'azione cercata, poi c'è un fischio da parte di Celi perché c'è un giocatore della Roma terra. Si tratta di Keita, calcio di punizione per la Roma dalla appena fuori dall'area di rigore, si lamenta Quagliarella. Il fallo c'è tutto, secondo me i danni di Keita. Non cattivo, però comunque l'intervento è in ritardo ed è sulle gambe, sulla gamba sinistra per la precisione del giocatore della Roma. Pjanic intanto ha avuto un piccolo screzio con il direttore di gara, non è evidentemente contento di alcune decisioni da parte del direttore di gara. Il rinvio intanto, pallone che finisce lontano, però Salah molto bene, ancora Salah. Pjanic va a collocarsi in area di rigore, non viene servito Salah,
ancora un po' che aspetti, ne arrivano altri due, eh?
Sì.
Ma può crossare solo con un piede, mi sa.
Sì.
No, è vero, devo spostarsi su quello buono.
Pallone in area di rigore adesso, lontana da Samp però. Florenzi al 45esimo, Ferrotti al 49esimo, Pjanic autorete, viene segnato così sulla grafica di Sky. Vedremo poi quale sarà la decisione della Lega Calcio. Cambio nella Roma intanto, esce il numero 22 ed entra il numero 14, entra Falché, Iago Falché nella Roma ed esce El Shaarawy. Autore comunque di una buona partita, direi, il giocatore ex Monaco e ex Milan. Eccolo qua il cambio. Deve fermare il gioco Celi. Adesso si parte. 4 alla fine. Più ovviamente recupero. Sempre 2-1 per la Roma. Partita che ha vissuto quei 20 minuti all'inizio con due gol, comunque già occasioni, comunque già un pochettino più di divertimento, e poi si è tornati abbastanza nella noia, direi, no, avvocato?
Ma sì, perché la Roma non ha interesse a
alzare il ritmo. Attenzione alla Samp, però gli di rigore, conclusione, miracolo di Szczęsny. L'abbiamo appena detto, e c'è stata una grande parata di Szczęsny sulla conclusione ravvicinata, forse di Cassano, e infatti, sì, forse di Cassano. Grande occasione per la Samp. Grandissima occasione per la Samp. Dicevamo che la partita non era divertente, fortunatamente adesso è arrivato qualcosa che l'ha riacceso un pochettino. Vicinissimo al gol del 2-1, del 2-2 anzi, scusatemi, la Sampdoria. Possesso palla intanto del 58% della Roma, 42% per quanto riguarda la Sampdoria. Sì.
Te l'ha passata di testa, perché non la prendi con
la
mani?
Sì, di testa da terra però.
E allora?
Adesso. La prende con le mani Szczęsny. No, pensavo ce l'avesse con il giocatore che ha fatto il retropassaggio, non...
No, no.
Attacca ancora la Samp, la Roma, scusatemi.
Dai.
Recupero ottimo da parte però della Samp. Intanto giocatore lentissimo della Roma che ha perso il pallone. Possibilità di contropiede della Sampdoria, tutto regolare. Si prosegue. Lascia proseguire Celi. Rimpallo favorisce però il recupero da parte di Manolas. Pallone indietro per Szczęsny che spazza via. L'aggancio da parte di un difensore della Sampdoria, riparte adesso la formazione ospite con Cassani, il pallone sulla sinistra per Dodò, ancora la Samp con Cassano che non riesce a penetrare la retroguardia giallorossa, ultimi due minuti di gioco, l'avanzata da parte di Dzeko, il cui impatto sulla partita direi assolutamente nullo fino a questo momento.
Madonna mia, ha fatto un dribbling con la lentezza di un bradipo. Dzeko è legatissimo. È lento,
come un insaccato, come un salame, no?
Sì.
Silvestra ha dato il pallone sulla destra.
Ecco, goffo Fernando. È la parola che cercavo.
Sì. Ancora la Roma. Ancora Dzeko.
Mette
tre ore e mezza a girarsi.
Madonna.
Pallone sulla sinistra, però. Nasce quantomeno qualcosa di buono per la Roma. Il cross verso il centro. Stacco di testa di Dzeko. Palla altissima che viene però bloccata dalla portiere della Roma, della Sampdoria Viviano. Ultimo minuto. Poi sarà solo recupero. Florenzi. Dai la pallone a Viviano. Di fatto. Digne. Un pelino meglio Digne a livello di ingresso in questo secondo tempo. Niente di trascendentale, però comunque quando è stato chiamato a portare palla in avanti sulla sinistra ha bene o male sempre fatto bene. Sennò che la sufficienza Seino stiracchiato se lo vado a prendere Digne. Ancora la Fiorentina. Perché ho detto la Fiorentina a Sampdoria?
Bah.
Palla lunga sulla sinistra, tra poco l'intesa del recupero, l'aggancio di Dodò intanto. Palla in fallo laterale, vediamo l'intesa del recupero, saranno 3 minuti di recupero. Roma che adesso saggiamente sta chiusa tutta nella propria metà campo per bloccare le offensive della Samp. 2 e mezzo la conclusione dell'incontro. Sembra che deve affrettarsi se vorrà andare a cercare il pareggio. Dzeko non si capisce con Iago Falchè, pallone che esce sulla oltre la linea laterale per una rimessa laterale in favore della Roma, mentre qui rivediamo l'azione di prima con Cassano, la gran chiusura da parte di Szczęsny. Avanza la Samp, pallone buono, un ottimo 1-2 intanto. Cassano ancora sulla sinistra per Dodò. Dodò praticamente vicino alla linea di fondo, rientra sul destro Cassano. Cassano ancora, pallone indietro Dodò. Dodò la conclusione e Szczęsny blocca. Non facile questa conclusione perché non credo che abbia visto partire il pallone il portiere della Roma.
L'ha toccata l'ultimo davanti?
Sì.
Che era in fuorigioco peraltro.
No, non l'ha toccata nessuno, sai, alla fine. Vediamo un po'. Sì, no, è stato un giocatore della Roma però a toccarla.
Ah.
È stato un giocatore della Roma che ha tentato di arrivare in scivolata. L'ha toccata, ma alla fine comunque Szczęsny è riuscito a bloccare il pallone. Se ne sono andati quasi 2 minuti di recupero, ne manca uno. 1:15 per la precisione, alla fine della partita. Sempre 2-1 per la Roma. Finale un pochettino più acceso. Di partita con la Sampdoria alla ricerca del gol del pareggio. Pallone quasi in area, la cross con deviazione, calcio d'angolo in favore della Sampdoria. Sul pallone Ivan. 55 secondi alla fine. Batte il cross troppo sul portiere, la palla però è agganciata da Cassano. Cassano tenta di trovare un varco, gioco di gambe da parte del numero 99. Dodò, il cross verso il centro, la girata, la traversa della Sampdoria che va vicino al gol del 2-2. Traversa colpita dalla Samp, da Cassani. Calcio d'angolo ancora per la Samp. Sto un po' riprendendo il finale, credo, di Bologna. No, era di Torino, Sampdoria Torino, dove anche lì colpirono la traversa a tempo volatilmente scaduto. La palla resta lì ancora, grande caos. C'è poi un fischio da parte di Celi. E questo sarà, credo, il fischio che darà alla Roma la vittoria. C'è un calcio di punizione per la Roma dalla propria retroguardia. Rivediamo ancora la girata di di Cassani, sì, non mi viene più il nome, scusatemi. La girata di Cassani che colpisce la traversa, la parte tra l'altro inferiore della traversa, molto sfortunato. Pallone rimbalza in campo, non in gol, come possiamo anche vedere dalla ricostruzione grafica. Anzi, dall'immagine, più che altro, non c'è bisogno della ricostruzione grafica. Grande occasione per la Samp che è vicino al gol del 2-2. Atteniamo solo il fischio finale che dovrebbe arrivare a secondi da parte di Celli, la battuta da parte di Szczęsny. Ecco il fischio finale da parte di Szczęsny, vince la Roma per 2-1 contro la Samp. Roma che sale a 44 punti, a un punto dall'Inter, 2 dalla Fiorentina. Lotta per il terzo posto molto aperta per quanto riguarda questo campionato. Domanda secca, il 2-2 della Sampdoria sarebbe stato meritato o no secondo te, Opi?
Alla fine, per il conto delle azioni, non lo so. Diciamo che essendo una partita che ha vissuto folate, effettivamente ci sarebbe potuta stare.
Dario, mentre fai la ola per Grazie Roma,
dimmi cos'è.
Ecco.
No, sì, alla fine la Roma se l'è un po' riaperta da sola sta partita, perché dopo, semplicemente dopo il 2-0 mi sembrava sostanzialmente in controllo della situazione. Poi la Roma si è un po' fermata, si è un po' seduta. La Sampdoria ha trovato qualche occasione concessa dalla Roma, perché da sola la Sampdoria difficilmente avrebbe costruito qualcosa di grosso se la Roma non avesse allentato le redini, e per poco la Roma non si ritrova col pareggio. Ma se non si fosse fermata la Roma, difficilmente avremmo avuto una partita del genere, un finale del genere.
Vero, vero, vero. Ne parleremo tra una ventina di minuti durante i pallonari, con anche probabilmente il pupazzo, se tutto va bene o se tutto va male, dipende dai punti
di vista. E spero anche Francesco, ma soprattutto Fabio.
Era di buon umore oggi dopo la vittoria.
Lo chiamiamo più.
Era di buonissimo umore, ma giocava a Milano stasera dopo alle 8:30. Vediamo un po'.
Sta diventando.
No, c'è dai e vai, quindi non riesco più a vedere che partita c'era. Vabbè, vi ricordiamo ancora della finale dall'Olimpico. Roma batte Sampdoria 2-1 con i gol di Florenzi al 45esimo del primo tempo, Perotti al quarto della ripresa, autorete di Pjanic al 12esimo del secondo tempo. Roma 44, come detto, quinta in classifica, 45 per l'Inter, quarta, 46 la Fiorentina al terzo posto. Di questo e altro parleremo tra una ventina di minuti durante i pallonari. Grazie per averci ascoltato, a tra poco, alla prossima.
Ciao.
Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.
Questo programma è offerto da...
Onoranze Funebri Santarelli. Nella vita cerchi sempre il meglio. Anche nel momento del dolore, trova la massima affidabilità. Lasciati guidare dalla nostra cortesia, professionalità ed esperienza decennale nel settore. Santarelli Onoranze Funebri è un'impresa al passo con l'innovazione, con sede a Fabriano, Iesi, Monte San Vito e Ancona. Onoranze Funebri Santarelli, dove professionalità, serietà e risparmio si incontrano.
Eccoci in onda, 8 minuti dopo le 23 di domenica 7 febbraio 2016. Tra qualche istante avrò anche in collegamento direttamente i miei compagni di avventura, più che altro. Anzi, cominciamo a prenderne uno, poi pian pianino prendiamo anche gli altri. Benvenuti innanzitutto alla nuova puntata dei Pallonari, un pochettino più breve rispetto al solito la puntata di questa sera, visto che poi verso mezzanotte 20-25 chiuderemo la diretta per poi andare a vedere il Super Bowl. Più che altro, buonasera intanto a Dario Lilloni.
Buonasera a voi.
Eccoti qua, adesso aggiungiamo pian pianino anche gli altri che non ho ancora aggiunto alla nostra discussione. Dario Lilloni, di umore oggi, contando la situazione calcistica?
Boh, insomma, un po' ti girano ma poteva andare peggio.
Un po' ti girano ma poteva anche andare peggio, ok.
Perché comunque un gol l'abbiamo concesso, perché... diciamo che si partiva già con l'idea che tanto tre di fila non l'abbiamo, più di tre di fila non l'abbiamo vinta mai.
Ah, ok, benissimo.
Però alla fine c'è un pareggio, l'abbiamo portato a casa. Visto come sono andate le altre, a parte la Roma, potevamo magari vincerla sta partita.
Sì.
E guadagnare un po' di spazio su Fiorentina e Inter. Comunque.
Va bene. Non riesco a contattare gli altri, adesso li aggiungo, pian piano, più che altro perché il...
Francesco no, dovrebbe essere.
No, li vedo, che non riesco ad aggiungerli alla chiamata, non so come mai. No, ma è proprio stasera, serata no in generale, proprio questa sera, a livello tecnico. Comunque adesso vediamo se riusciamo... Mi senti?
Io sono qui.
Eccoti.
Molto peggio.
Ecco, buonasera intanto l'avvocato Pezzo.
Ma io lo sento bene.
Che almeno è arrivato in comunicazione.
Lo vedo male, però lo sento bene.
Lo so, ragazzi, stasera dobbiamo fare così, sfortunatamente, a livello tecnico. Non so neanche se riuscirò a mandare i gol questa sera, perché proprio la situazione è proprio abbastanza critica dal punto di vista tecnico.
Scusate.
Vai.
Scusate un attimo.
Che te ridi? No.
Sulla home page del sito del giornale,
sì?
C'è scritto Beppe Sala e poi ha vinto in cinese con gli ideogrammi.
Ah, vabbè. delle primarie di Milano, poi magari sì, ma scusate, parleremo a tempo debito. Come?
Ma no. Che non parlarne, però sta cosa qui possiamo anche non parlarne, però
infatti,
sta cosa qui
è meglio che non è meglio infatti non parlarne di certe cose. Vabbè, ho tutto bloccato qui, non riesco neanche a mandare i gol, quindi non so, cominciamo a parlare direttamente delle partite, va, già che ci siamo, mentre intanto prendo anche il pupazzo.
Allora, infatti, ma il pupazzo non può simulare i gol come si faceva una volta con quelli che il calcio.
Ma come ancora viene fatto a quelli che il calcio?
Sai che ho smesso di guardarlo probabilmente perché lo faccio io con voi, quindi
cosa? Quelli
una
che il calcio?
Una trasmissione sportiva migliore di quelli che il calcio.
No, ma guarda che quelli che il calcio quest'anno non è malvagio.
Ora che lo fa la Gialappa.
Onestamente, quelli che il calcio quest'anno non è assolutamente malvagio. Vabbè, cominciamo a parlare di quello che è successo quest'oggi, allora, o meglio, nel weekend, contando poi di prendere gli altri in collegamento al più presto. Allora, cominciamo dal dottor Lilloni, questo Milan.
E dicevo prima, siamo tornati un po' ai problemi di prima. Altra cosa pesante di questa partita è che, tanto per cambiare, due ne avevamo che andavano alla grande, o meglio tre, ovvero Bonaventura, Niang e Bacca. Bonaventura sì. È fuori, sì. Bacca problema muscolare da vedere quando torna,
sì.
Pardon, Niang problema muscolare da vedere quando torna. Adesso vedo Bacca, io mi gratto perché.
Peccato che comunque stava giocando bene Niang in queste ultime, domeniche. Una volta tanto che ha trovato continuità.
appunto, si è rotto. Speriamo sì. Che non sia una cosa pesante.
Lo speriamo tutti, naturalmente.
Insomma. Però comunque alla fine non è stato un brutto Milan.
No, anzi.
Però. Non abbiamo ancora perso l'abitudine di concedere troppo agli avversari. Mm-hmm. A maggior ragione quando magari gli avversari non sono magari così importanti come altri, perché all'Inter non abbiamo concesso quasi nulla la settimana scorsa. La settimana l'Udinese, forse l'abbiamo un po' sottovalutata, non saprei dirti. Un gol gliel'abbiamo concesso, poi ad Armero. Ad Armero.
Vabbè, voi...
La legge è contrappata.
La legge degli ex, più che altro, no? Caro...
appunto.
Caro Lilloni. È la legge degli ex che colpisce sempre le squadre di cui queste persone non fanno più parte. Avete colpito, esatto. avete colpito anche voi con la legge degli ex in passato.
Oh, per carità, non lo metto in dubbio.
Chi di ex ferisce, di ex perisce. Buonasera.
Vai. Il punto è che l'Udinese ha usato la tattica probabilmente giusta contro giocatori come i nostri, in particolare forma, cioè gli appicci che un uomo addosso, gli levi anche l'aria da respirare e poi vediamo cosa succede. Per il primo tempo ha funzionato con Niang.
Per gli altri un pochettino meno.
Appunto.
Salutiamo intanto Francesco Pandolfi che è in collegamento.
Buonasera ragazzi.
Buonasera. Capolista ancora.
Ebbene sì, abbiamo avuto un attimo di paura, però
Pandolfi mi permetta, le cuffie si mettono alle orecchie e non alla gola,
Ma secondo me io mi sento con le casse del...
Che è una pessima idea, usi le cuffie.
Purtroppo non si sentono.
Cambi le cuffie allora, non lo so.
Ma mi lasci in pace,
perché poi in questo modo si crea l'effetto eco.
Anche la videocamera sul naso.
Quello è un altro problema. Fa molto suma quando si riprendeva mentre faceva la telecronaca. E poi mostravano le cose durante il minacciato.
Se volete vi riprendo lo schermo del computer.
Esatto, sì.
Tanto per.
Sì, però almeno copre i porno che sta guardando in contemporanea con Skype, mi permetta. No.
Aspetti, cacchio.
Ecco.
Peccato.
No, non c'era niente, vabbè. Buonasera anche al pupazzo. Che è? Che è sto casino? Buonasera al pupazzo anche. Cazzo
succede? Buonasera, perché ecco. Non ho sentito più niente?
Ah, ok, perfetto. Ah, era suo il caos allora.
No, ma chi vuoi non ho sentito faccia? Più niente del... Non ho sentito più il tuo audio. Comunque, ora vi sento. Buonasera.
Perfetto, perfetto. Buonasera, pupazzo. Come procede la clausura?
Tutto bene.
Le chiedo solo una cortesia. Qualunque cosa abbia in mano in questo momento di mangereccio, non lo maneggi, perché c'è un rumore abbastanza fastidioso di cartone. O di carta.
Io?
Sì.
Ma io non ho toccato niente. Il microfono è fermo.
Vabbè,
dai, che stai mangiando le patatine.
Si sentiva un rumore, sì, certo. Rumore di sacchetto di patatine o similare, quantomeno, caro.
Non sto mangiando, mi spiace.
Vabbè. Vedremo se la cosa si ripete nei prossimi minuti. Allora, pupazzo, non siamo in video questa sera, quindi non c'è neanche bisogno di che lei si fa. O meno, se vuole farsi vedere per noi, quattro,
ci
più
tengo,
che altro.
Tranquillo.
Ecco. Tra pochi minuti le chiederemo i risultati di questa giornata calcistica. La numero, pupazzo?
24.
Benissimo. Quindi mancano quante giornate alla fine del campionato?
Bastardo.
Bastardo, è un'operazione.
Sono sempre, brava, bravo pupazzo.
Di dita ne ha 20, quindi
allora,
14.
Facciamo un attimo la prova del 9. Intanto, mi permetta, pupazzo. Marco,
ma non c'è, Marco.
Non c'è? Si sta nascondendo?
Ma figo, l'ha imbavagliato.
No, è casa sua.
Cos'è sto rumore?
È imbavagliato casa sua.
Cos'è sto rumore che arriva da casa sua, pupazzo?
Pesso.
È la roba più finta del mondo.
È stato abbastanza ignobile, va detto.
Vabbè, non importa. Vabbè, allora, visto che almeno l'audio quello lo riusciamo a mandare, concedetemi solo qualche istante, direi che possiamo andare tranquillamente con la Goal Collection, ovvero tutti i gol di questa giornata di campionato. La numero, pupazzo?
24.
Perfetto. Nella telecronaca originale di Sky, visto che è l'emittente che va in onda. Tutte le partite, cominciamo dall'anticipo di ieri, Bologna-Fiorentina.
Teio, c'è anche Bernardeschi, palla arretrata per lui, Bernardeschi! Eccolo, il primo gol in campionato di Federico Bernardeschi, 1-0. A destra c'è Mbaye, eccolo servito, chiede il pallone destro, Mbaye avanti per Donzà, zona tiro, finta, Donzà, palla retata intelligente, il Bologna pareggia con Giaccherini, 1-1.
Ma Brozovic
al centro per Mourinho che stacca di testa e stavolta Gollini non riesce a bloccare il tiro. Stacco di testa di Elander che mette la palla in porta e il gol dell'1-1. Cross infatti arriva da parte di Marrone nell'area di rigore, altro stacco di testa e palla in porta, il gol del 2-1 lo segna Eros Pisano. Calcio d'angolo per il Verona, la palla nell'area di rigore, lo stacco di Ionita e il 3-1 del Verona. Perisic che cerca subito dentro Mauro Icardi che riapre la partita battendo Gollini. Palla dentro per Icardi, non ci arriva lui, ci arriva Perisic e 3-3. Arretrato Badu, palla su destro Badu, il suo assist per Terò, il miracolo di Donnarumma due volte e poi arriva il gol di Armero. Bacca dentro per Niang, grande palla, Niang! Milan 1, Udinese 1, la firma è di Niang! Stringe Immobile, prova a rientrare, Immobile all'indietro, Benassi! Benassi per il vantaggio del Toro! Poku va a mettere dentro per Inglese, Inglese a sua volta dentro per Castro, autorete e pareggio allo Stadio Olimpico, 1-1, ha pareggiato su autogol di Bruno Perez, il Chievo Verona. Ancora Birsa contro Padelli, il primo lo aveva segnato e il secondo pure, allo stesso modo, 2-1 Chievo Verona, ha segnato Birsa dal dischetto.
Vasquez, il gol del Mudo, al 30° il Palermo sblocca, si libera dell'uomo Magnanelli, palla al limite, ancora il pallo, De Frel con il destro, De Frel, è il gol dell'1-1, il tocco di Berardi per Pellegrini, sul cross, dall'altra parte Sbucantei, poi Missiroli! È il gol di Simone Missiroli per il 2-1 del Sassuolo. Vasquez, cross di Vasquez, Djurjevic, è il gol del 2-2.
Stretto nella morsa tra quattro avversari, Alexander la mette tesa, Cuadrado, la Juve la sblocca con Cuadrado. Morata resiste a Russo, se ne va Morata al limite, Morata allarga per Dybala per chiuderla, Dybala 2-0 Juve, la firma di Dybala.
Higuain segna, Napoli sogna al 24° della ripresa.
Ecco quindi i gol della Serie A, adesso invece gli highlights del posticipo tra Roma e Sampdoria.
Parte Pjanic, colpo in testa del fuori di Barreto, poi palla aggressiva in aria, Rudiger! Prova a far filtrare, preso in controtempo Salah, che poi è un guizzo, arriva sul pallone, lo gira. Il cross di Perotti, Pjanic! Si allunga Viviano. Ventesimo del primo tempo. Attacca la Roma. E dappertutto Pjanic. Trova in posizione regolare Salah. Ancora Perotti. Palla dentro. Salah, posizione regolare. La mette in mezzo. El Shaarawy. Grande occasione per la Roma. Ha colpito malissimo El Shaarawy. Parte corto Pjanic. Maicon. Va al cross, l'inserimento sotto porta da parte di Florenzi che non trova il pallone. Centralmente Salah. Florenzi osserva il movimento di Salah, poi decide di aprire per Shaarawy. Arriva anche Maicon, il tiro di Shaarawy, una deviazione di testa. Florenzi, Roma in vantaggio, Florenzi. Salah si propone, Maicon, Salah si accentra, palla dentro di Florenzi che non passa, ma la Roma resta in attacco, il tiro al volo e il gol splendido da parte di Perotti. attacca la Roma. Salah, palla dentro ancora, Pjanic, esterno della rete, cerca il guizzo Correa, potrebbe arrivare anche in zona tiro, chiede l'1-2, palla in mezzo, ancora Correa che prova a sfondare, poi pallone girato, Fernando, il tiro, una deviazione, rete, accorcia la Sampdoria. Ricky Alvarez parte da destra, sempre palla incollata alla sinistra, chiede l'1-2, va giù al limite, Quagliarella la gira, percussione di Cassano, Szczęsny, gira per Dodò, Dodò affonda il cross, palla in mezzo, la girata, traversa e poi Manolassi, calcio d'angolo, clamorosa occasione per la Sampdoria.
Questi dunque gli highlights del posticipo di questa sera che ha visto la Roma battere la Sampdoria per 2-1. Pupazzo, lei è pronto per i risultati?
Sì.
Per la classifica anche di questa giornata, che ricordiamo è la numero?
24.
Perfetto. E allora possiamo andare, direi, con tutti i numeri di questo weekend calcistico. Vada pure, Pupazzo.
Allora, per quanto riguarda gli anticipi, giusto?
Sì.
Abbiamo Bologna-Fiorentina che è finita 1-1 e Genoa-Lazio che è finita 0-0.
Perfetto.
Mentre per quanto riguarda le partite di oggi, Verona-Inter è finita 3-3, Frosinone-Juventus 0-2, Milan-Udinese 1-1, Napoli-Carpi 1-0, Sassuolo-Palermo 2-2, Torino-Chievo 1-2, Atalanta-Empoli 0-0 e Roma-Sampdoria 2-1.
Perfetto, la classifica della Serie A dopo 24 giornate.
Allora, prima Napoli con 56 punti, poi Napoli, tipo che tutta Napoli, il Napoli con 56 punti, poi Juventus. Vabbè. 54,
sì.
Fiorentina 46, Inter 45, Roma 44, Milan 40, Sassuolo ed Empoli 34, Lazio 33, Chievo e Bologna 30, Torino e Atalanta 28, Udinese 27, Palermo 26, Genoa 25, Sampdoria 24, Carpi e Frosinone 19, infine il Verona con 15.
Perfetto, la classifica invece dei marcatori, dei cannonieri.
Allora, primo Higuain, che è stato eletto ovviamente l'attaccante più scarso della stagione.
Ma la smetta!
Con 24 reti.
La smetta. Poi di fare 13. Questi tentativi di umorismo biechi.
Ma non c'è in classifica Cristinazzo comunque.
Ma no!
Poi...
Ma se gioca in Spagna!
Gioca in Spagna! Come fa a essere la classifica dei marcatori italiana? Mi permetto.
Vabbè, ma sono gli ormoni che parlano per
esatto,
lei.
Esatto, sì, insomma.
Poi,
poi mi permetta. Sa che o va a farsi una doccia, sì, o va a fare la...
O va a fare, va a fare, o va a fare qualcosa che non possiamo... O va a fare qualcosa che non possiamo dire. Andiamo avanti.
Il doccino, va bene.
Che è meglio.
Allora, dicevo, poi Dybala con 13 reti, Bacca, sì, ed Eder 12,
sì,
Icardi, Ilicic, Insigne, Kalinic e Pavoletti con 10, Maccarone e Pjanic 9, Paloschi 8, Destro, Dionisi, Soriano e Terò con 7 reti.
Io veramente, mi permetta, Pupazzo, io veramente Pjanic ce l'ho segnato 8 qua sulla classifica di diretta.it.
Vabbè, allora, sempre, sempre la Lega Serie A che, sì, assegna reti a caso. Quindi, da dove lo vuoi che ripeto?
Ripartiamo, ha detto tutto giusto, tranne...
La doccia.
Ripartiamo, allora, prenda diretta.it e ripartiamo da capo.
Vabbè, solo piani ci devo cambiare, ok?
Sì, vabbè, ha 8 gol invece di 9.
E infatti, quindi abbiamo detto Maccarone 9, Pjanic e Paloschi 8, quindi.
Sì, esatto.
Poi Destro, Dionisi, Soriano e Toro 7, giusto?
Sì.
Ok, infine Belotti, Candreva, Florenzi, Gervinho, Giaccherini, Gilardino, Mandzukic, Muriel,
no,
e Salah con 6.
Florenzi a 5.
Chi?
Florenzi a 5.
Vabbè, ma che palle.
Florenzi, no, qui me lo segna 5. Magari non è aggiornato quello che dico io, può anche essere quello, eh. Vediamo un po', vediamo
di... Ma non l'abbiamo mai fatta leggere la schedina alla Valletta?
No, ecco.
Anche perché
ci lega i risultati, esatto, ci lega la schedina di oggi, ce l'ha?
Cosa?
La schedina di oggi, ce l'ha, Pupazzo?
Io l'ho cercata, non la trovo. c'è gente che la fa ancora, la schedina.
Sì, qualcuno c'è che la fa, effettivamente.
Mio papà la fa.
Allora, risultati...
Ma la schedina non sarebbe dover dire solo i risultati e dire X.
Sì, esatto, la colonna vincente del Totocalcio.
Ecco. Quindi tu devi sapere a cosa corrisponde l'X, cosa corrisponde l'1 e cosa corrisponde il 2.
Esattamente.
È l'1 se ha vinto la... Aspetta, come cazzo è? Se è Bologna e Fiorentina, se avesse vinto Bologna era 1, se avesse vinto Fiorentina...
Che quindi Bologna è la squadra di...
Ah, no, non lo so.
Gianni
cos'è?
Morandi, no, non è...
No, non c'entra niente. Cioè, non c'entra niente.
Non più, quantomeno.
No, ok, vabbè. No, sai che effettivamente non riesco a trovare nemmeno io i risultati del Totocalcio, del Totocalcio, del Toto... Ah no, eccolo qua, Totocalcio, Totogol, risultati, partite del 7 febbraio 2016. Allora, Frosinone, Juventus, Pupazzo.
È finita 0-2,
quindi?
2.
Milan, Udinese.
X.
Napoli, Carpi.
1.
Sassuolo, Palermo.
X.
Torino, Chievo.
2.
Esatto. Atalanta, Empoli.
3. X.
Roma, Sampdoria.
Il pensiero di quello che accadrà fra poco. Comunque.
Esatto. Esatto. Roma, cioè? Roma, Sampdoria. Roma, Sampdoria.
1.
Perfetto. Adesso cominciano i problemi. Modena, Cesena. Modena, Cesena.
Non so.
Vabbè, 0-0 è finita, Pupazzo.
No, non vale.
Allora, facciamo una cosa. Rendiamo più divertente il tutto. Provi a indovinare il segno. Indoviniamo il segno. Poi io ce l'ho il segno, quello avanti. Proviamo a indovinare il segno. Allora, Modena Cesena, gliel'ho detto. È 0-0 e quindi?
È 0-0, quindi X.
Esatto. Pisa Arezzo.
Azzunderio.
Sì.
So chi
lo so, no, lei deve indovinare il segno, Pupazzo. Ce l'ho io il risultato.
Devo sparare a caso?
Sì, spari a caso, vediamo se indovina.
Pisa Arezzo?
Sì, Pisa Arezzo.
Uno?
Sì. Giusto. Poi abbiamo Giana E. Punto, che non so cosa sia, contro Reggiana.
2.
No, X. Finita 1-1. Lupa Roma contro Prato.
Oh. Uno.
No, 2. Tutto cuoio. Tutto cuoio Carrarese.
Cos'è?
È partite
di... Tutto cuoio.
Era la squadra di Lega Pro. Credo che sia lombarda, se non ricordo male.
Allora, no, credo non sia neanche giocando male.
No,
ma
infatti.
Che tipo di nome è?
Ma lasci perdere. Tutto cuoio Carrarese.
X.
No, 2. Cosenza. Quindi andiamo dalle parti sue. Cosenza Messina.
2.
No, 1, ha vinto Cosenza 3-1. E infine Matera Casertana.
X.
Non ne ha beccato uno di quelli di Lega Pro, è 1.
Bestiale.
Ha beccato giusto Pisa Arezzo, poi gli altri 5 un massacro. Avrebbe fatto schifo in questa giornata. Va bene.
E il bello è che io avevo un collega che mi chiedeva di fare le schedine per lui.
Sì.
Perché così, per dare un colpo
di che? Ci stava solo trovando 10.
No, per dare un colpo in testa a questo povero disgraziato. Data
di roba random alle sue schedine, ovviamente, sì. Puntualmente non vinceva.
Beh, grazie al cazzo, non comunque, mi sorprende. Non mi sorprende, onestamente.
Grazie
alle...
Va bene.
Va bene, caro Pupazzone. Se vuole rimanere in collegamento, rimanga pure in collegamento. Se no, la sentiamo per Sanremo. Ci farà compagnia per Sanremo in queste 5 serate che noi.
Sì, per Sanremo ci sarà. Mentre adesso stacco.
Benissimo.
E mi dovete salutare tanto quel Cristianazzo.
La smetta. Comunque,
segui. Cortesia.
Lei veramente è un essere inutile allo sviluppo umano. Un pazzo.
Ma senti, ma vai in un porno shop. Se non lo
in
so,
un porno shop addirittura.
Se ti schiacci allora, metti incinta qualcuno.
Allora, ci tengo a spiegare. Non cosa? Ho capito perché vi siete fissati con sta cosa che io rido per lui perché casomai ha non so quale dotte fisica che non mi interessa.
Vabbè.
Allora,
innanzitutto, anche se fosse fatti suoi, tanto per cominciare.
Ma mi fa ridere il nome.
Lo so che le fa ridere il nome.
Cazzi suoi, proprio.
Sì, letteralmente. Nel senso letterale del termine.
Esattamente.
Sì.
Poi c'è, no, comunque, specifico, io sto ridendo solo per il nome, ok?
Ma non ci interessa. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, Pupazzo, la ringraziamo, la, forse, la, anzi no, non la ringraziamo, no, assolutamente di nulla.
E la... falla andare sotto la doccia che è tardi.
Esatto, sì, esattamente. Buonanotte Pupazzo, ci sentiamo mercoledì, da martedì in poi per il Festival di Sanremo, che noi affronteremo sulle frequenze di Radio Hemingway da martedì a sabato alle 20.30, è segnato le 21 nel...
fra l'altro ovviamente c'è già la locandina.
Di cosa? Di Punti di Sanremo?
No, no, cioè del Festival di Sanremo che noi commenteremo. Adesso vado a recuperarvela, così poi se vuoi la agevoli quando vorrai a chi vuoi.
Scusi, chi... come si dice? Chi è che... Chi è che ha fatto la locandina?
Un nostro comune conoscente mi ha passato questa locandina che secondo me ha un suo perché.
Ah, ok, benissimo. Intanto c'è
ciao.
No, c'è praticamente c'è una cosa che ho letto sul ticker di come si chiama? Di bella questa, non male. Bella. C'è una cosa che ho letto sul ticker di Milan Channel. Di Roma Channel, chiedo scusa. Una presunta polemica con nessuno, non si sa per un'esultanza, forse, o qualcosa del genere. Era praticamente era Perotti, praticamente, che ha fatto gol. Praticamente non era polemica con nessuno. Ha fatto una dedica prima a mia moglie con il cuore, e poi al mio, ha detto Perotti, e poi al mio migliore amico appassionato di Hulk Hogan. Non c'era nessuna polemica con nessuno. Questo dice Perotti.
Adesso cosa ha fatto? Me lo sono perso.
Me lo sono perso anch'io, onestamente. Adesso spero.
Non so se l'abbiano inquadrato.
No, non credo.
Il cuore mi pare di sì.
Il cuore l'ho visto, sì. Il cuore l'ho assolutamente
anche
visto.
Florenzo,
sì. Esattamente. Ha detto praticamente loro hanno segnato in modo fortunato, abbiamo sofferto come una squadra ed è una vittoria importantissima per la nostra squadra. Adesso vedo se c'è la dichiarazione completa, perché stanno continuando a passare nel ticker. Allora, caro Francesco, siamo a 6 giorni da quella che è di fatto una sfida scudetto, anche se non deciderà il campionato, perché comunque siamo ancora ben lontani dalla fine della stagione, però oggettivamente Napoli e Juventus hanno già fatto il vuoto dietro le proprie squadre, tant'è che Napoli credo che abbia tipo 10 punti di vantaggio sulla terza, credo, perché 56 il Napoli, 54 il Juve e 46 la Fiorentina, quindi direi che il campionato è di fatto spaccato in due da quel punto di vista. Sabato sarà una puntata importante del campionato, non decisiva, però per il morale potrebbe essere, dal punto di vista puramente psicologico, potrebbe essere importante a seconda del senso, cioè a seconda del senso, a prescindere da come finirà l'incontro.
Esattamente, diciamo il discorso che facevo io la settimana scorsa sulla Roma, sulla Fiorentina, diciamo è andato in vacca, perché comunque è palese che sia il Napoli che la Juve hanno praticamente, come detto giustamente, fatto il vuoto.
Hanno fatto il vuoto.
E ovviamente quella di la giornata di oggi è stata, perlomeno per quanto riguarda il Napoli, non è stata proprio, diciamo, eccelsa. Diciamo la partita col Carpi non è stata proprio perfetta, anche se è stata, non dico condizionale, però ci sono stati diversi errori arbitrali da parte di Doveri. Sia ai danni nostri che ai danni del Carpi, perché comunque ci sono stati un paio di falli del Napoli, soprattutto per quanto riguarda l'espulsione di Bianco, perché è vero che Bianco ha toccato Insigne, ma quello che comunque ha praticamente atterrato Insigne è stato Taccardo.
Sì, quindi... non era più che altro magari un fallo alla rosso, quello per cui è stato sanzionato Bianco alla fin fine.
No, vabbè, lui non è stato rosso diretto, è stato una doppia ammonizione, però
sì,
diciamo
quello più grosso è l'altro, sì, però lui ha visto il primo praticamente lui ha visto un primo intervento da parte di Bianco. Questa sì, è la...
Però a mio modesto avviso, secondo me, se fossi stato l'arbitro del match, avrei ammonito Taccardo che Bianco, quindi, perché sì, è vero che c'è un piccolo contatto da parte di Bianco, ma quello che fa il fallo
è quello più grosso, è quello dopo,
è Taccardo.
È quello dopo, sì, naturalmente.
Quindi arbitraggio un po' così da parte di Doveri, partita sì risoluta da un
rigore comunque netto. Assolutamente netto, indiscutibile, secondo me.
Sì, sì. Nonostante ci fosse stato il primo tempo un rigore non dato al Napoli, vero, per evidente trattenuta.
È un gol annullato, nessuno ha ancora capito perché, onestamente, quello di Cagliari.
Per un fuorigioco che praticamente non c'era.
Appunto, quello intendevo.
Quindi l'assistente ha segnato un fuorigioco, però Cagliari era praticamente dietro la linea dei difensori, era in posizione regolare. Ma sì, lasciamo perdere. non sono stati episodi comunque decisivi per la partita. Più che altro è stato un Napoli, quello di oggi, non proprio perfetto.
Occhio al colpo di testa, gol!
Ecco, volevo farvi provare quello che mi è entrato più che altro dal televisore 3 secondi fa, più o meno, perché sono su Roma TV e sto guardando il post partita di Roma Sampdoria, perché sto aspettando l'eventuale conferenza stampa di Spalletti, vedere se c'è qualcosa di interessante, e mi è entrato questo urlo praticamente dalla televisione, che perché stanno mandando gli highlights con il commento di Roma Channel, quindi niente. No, vabbè, andiamo avanti, scusa
la ringrazio Eric per questo urlo proprio...
Vabbè, dicevo, ringrazia, che non, ringrazia che non ho il materiale video, se no ti mandavo il vino, così almeno vediamo cosa succedeva.
Meno male che ho staccato la video, la webcam, se no mi vedevi il mio viso a sentire il nome di Albino.
Non ho registrato Napoli Carpi, quindi non ti posso dare diciamo gli highlights della telecronaca di Albino.
Meno male, Albino è nettamente peggiorato nell'ultimo anno, nettamente. Ah, ho capito. Non è mai stato uno, diciamo, un telecronista eccelso, però proprio è inascoltabile. Comunque, tornando alla partita, ripeto, una prestazione del Napoli comunque sottotono, diversi errori a livello di passaggi, a livello di impostazione del gioco.
Beh, se posso fermarti un attimo, però comunque una prestazione del Napoli sottotono, ma comunque una buona prestazione del Carpi difensivamente parlando. Comunque Carpi non ha giocato male, secondo me, oggi. Intanto vi ha imbrigliato per parecchio, al di là degli episodi che comunque ci sono sicuramente, però vi ha imbrigliato anche bene dietro, non ha giocato male da quel punto di vista, secondo me.
Vabbè, Carpi è la classica, ti ripeto, la classica provinciale che ti alza un muro di cinta davanti, non devi evitare di impostare il gioco offensivo, è tipico, ma più che altro la cosa che ho notato è che hanno picchiato come dei fabbri, soprattutto su Caglione, dei falli assurdi, quindi è stato un atteggiamento molto molto duro da parte dei difensori del Carpi, quindi hanno deciso di andare sul fisico proprio. Proprio, sì. E sul, diciamo, come posso dire, su Catenacce, a parte che c'è stato, non dico Catenacce, però comunque c'è stata una buona chiusura da parte della difesa del Carpi. Quindi, altre cose da dire non penso di avere, più che altro adesso ci prepariamo per sabato sera, come leggevo oggi su Facebook un amico mio, indipendentemente da come andrà a finire sabato, comunque io personalmente da tifoso ringrazio la squadra del Napoli per la grandissima stagione che sta facendo fino adesso, quindi sarebbe da parte nostra l'ideale è battervi allo stadium, ma sappiamo che è un'impresa piuttosto difficile, soprattutto più che altro la conta
mai dire mai, non porre limite a quello che si può fare.
Sì, è vero che comunque avete diverse defezioni. Oggi proprio c'è stata la defezione di Chiellini che non giocherà sabato. Beh, però
non è detto, attenzione, non è detto.
Ci sono tifosi che in questo momento, secondo me, invece, non dico staffino lo champagne, ma...
Comunque non è detto che non giochi Chiellini in sabato, adesso vediamo.
Vabbè,
un po'.
Comunque vediamo. Avete diversi fortunati, quello sì. Se non mi sbaglio, Evra, che dire, se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata. Quindi comunque diverse defezioni importanti ci sono da parte vostra. Però più che altro, poi il discorso che facevo qualche tempo fa riguardo a San
correggo,
Paolo.
Correggo un attimo il discorso, perché lo stesso Allegri ha detto che sabato, Allegri ha detto di avere poche possibilità di recuperarlo per la partita col Napoli, quindi non dovrebbe giocare. Alla fin fine comunque dovremmo giocare... La Juve dovrebbe giocare con Bonucci, Barzagli e Rugani, con Lick Steiner che è pronto a passare in mezzo in caso di necessità, più che altro. Comunque l'idea base potrebbe essere Buffon, Barzagli e Rugani, che non è poi così malvagio, onestamente.
Sì. Più che altro, ti ripeto e chiudo, più che altro sarà il fattore campo che inciderà sulla partita, perché un po' il discorso che facevo tempo fa per quanto riguarda il San Paolo, comunque è un campo, è uno stadio che con la propria tifoseria mette un po' di timore, e stiamo parlando di uno stadio che comunque dal dagli spalti al campo c'è comunque,
c'è una bella distanza, sì,
c'è una bella distanza perché c'è ancora il fosso, c'è ancora il campo d'atletica, quindi figuriamoci uno stadio come appunto lo Juventus Stadium, perché praticamente è stile inglese, quindi col pubblico praticamente sul campo.
In più, aggiungiamo anche il fatto che i tifosi del Napoli non ci saranno sabato allo Juventus Stadium.
E poi comunque la cosa bella di oggi che comunque c'era la curva A che era chiusa per l'attentato aggressione ai tifosi dell'Inter,
sì, di Coppa Italia, sì.
E la cosa bella che praticamente tutti i tifosi della curva A stavano nei distinti però inferiori, quindi vedevi quando il Napoli attaccava da sinistra verso destra, per intenderci, vedevi, sì, il sottofondo, tutti i tifosi della curva nel settore dei distinti inferiore, che praticamente normalmente è vuoto, e praticamente quella zona là
bisogna il contrario, bisogna il contrario praticamente, perché sono sopra, invece questi erano giù alla fine.
Era giù, praticamente. Ed era per me era strano, perché comunque vedo sempre quella sono zone che partite come queste sono difficilmente ci riempiono.
Anche perché, correggimi se sbaglio, credo che giù non si veda molto, onestamente. Peccato perché essendo rasoterra praticamente, quasi, con il campo, non è che si vede moltissimo dal primo anello.
No, io
era lo stesso problema che c'era a Torino quando c'era il delle Alpi vecchio, giù non
delle Alpi si vedeva male.
A parte quello, ma poi comunque giù in particolare, perché era rasoterra praticamente con il terreno, anche le tribune praticamente erano rasoterra, si vedeva proprio malissimo, è proprio all'altezza del campo. È arrivato intanto Spalletti in conferenza stampa, sentiamolo un minuto.
Si spera che attraverso il parlarne, il confronto, uno riesca poi a ritrovare quella fiducia, quel coraggio che va messo in pratica poi sul campo. Coraggio no, perché coraggio lo hanno. Ora, stasera me lo spiego male, perché poi c'era stata la partita di Sassuolo dove la squadra si era espressa bene e poi mi sembra che sviluppino bene gli allenamenti, quello diventa fondamentale per me. E io nel fare questo lavoro e questo ruolo, quello che guardo sono momento dopo momento e non lo so accostare a quello, il comportamento di stasera, a quello che è lo sviluppo degli allenamenti, del modo di... A me mi sembra ora che ci sia l'attenzione giusta, che ci sia la forza giusta dentro gli allenamenti, la qualità, mi sembra di vedere fare molte cose fatte bene, per cui sicuramente a livello psicologico, perché poi si vede che poi un po' si bloccano, la palla da giocare invece si randella lunga, la palla da buttare via, si esagera nel riportarla sempre dal portiere, se ne parla da domani, un'altra volta. Però è così.
Aiuto, vuoi un attimo di botta?
La squadra se l'era.
Sì, sì, è in botta.
Voi non lo state vedendo, però Spalletti ha però al collo praticamente un gigantesco laccio giallo-rosso. È piuttosto lungo, non si vede quello che c'è sotto. Io mi aspetto che abbia uno stetoscopio per motivi inspiegabili, perché somiglia molto a quelle robe dei medici.
Perché non avevano mai tirato in porta. È stato quel gol lì che poi c'è stata un'involuzione a livello...
Io non so, ma non ho capito di cosa sta parlando.
Perché bisogna avere...
Ma neanche lui,
di come ci chiamiamo, del nome che portiamo, dei colori che indossiamo, e bisogna fare di più di quello che abbiamo
fatto.
Ed
sono tutti bellissimi, vorrei che li vedeste allora anche voi i colori.
Secondo me lui
comunque era Florenzi quello dell'esultanza dell'amico appassionato di Occhio.
Ma lui non sapete, voi vedete la musica, lui vede anche la musica
di calciatore in questa partita.
Sente i colori e vede la musica,
che si ferma quando chiede il fallo.
Immaginiamoci a Sanremo,
cosa non lo deve fare. Quelli sono, secondo me aveva ragione a chiedere il fallo, perché gli hanno fatto fallo, ci sono state due o tre situazioni dove i giocatori si sono un po' lamentati, però poi insomma non è che si possa decidere noi e fischiare noi, ecco, la squadra ha bisogno d'aiuto perché sono sottili, ha visto il centimetro della traversa, vinci, pareggi, per cui il metro fa come il centimetro, no, questo, un metro,
scusate,
fa
la, ma questo è veramente sotto canna,
su una, su una situazione. E,
io, bro,
è che tu non lo vedi, io lo sto vedendo.
Quelli lì sono da evitare, insomma, queste, poi,
vabbè, poi la troverai magari sulla pagina della Lega Calcio, magari
ha sviluppato qualità e quantità in tutte e tre le posizioni dove l'ho messo, ci ha fatto anche
gol. Ah, ok. Perché sentita così, senza contesto,
e dicono non è adatto. Invece stasera è sembrato che abbia qualità anche di scelta sotto rete. Poi ci siamo creati la 3 o 4 volte la situazione.
Ma di Radio Sportiva di Roma TV, che non sapevo fosse romanista, la Ballarini.
Per fa gol prima di che scadesse il primo tempo, quello con Florenzi, c'erano capitate tutte le situazioni lo stesso. Però poi non ci deve succedere questo fatto qui, ecco. Bisogna essere più cattivi come squadra.
Ma qual è il
dobbiamo
fatto?
Fare qualcosa di più, e non ci deve succedere questo, questa involuzione così repentina dopo che ci succede qualcosa.
Il rumore che sentite ogni tanto è Spalletti che sta continuando con la mano sinistra a grattare sull'asta del microfono.
Senta, prima lei ha parlato di palloni persi e di personalità.
È bella,
guarda che Murito è comunque un'altra indicazione del fatto che sia un attimo di
no, è un tic nervoso, però non.
Sì, sì. Poi la fanno. Secondo
me il problema è che grattando è come se io grattassi sul microfono. Non ho sentito tanto perché c'ho il microfono.
La squadra si
è adesso gara. Se tra poco comincia a cercare disperatamente qualcosa Francesco da mangiare, allora è un altro segno.
Francesco, gli posso chiedere qualità quando la squadra riesce a sopperire
si parla di Totti,
alla mancanza di corsa di un calciatore, perché non gli posso chiedere metri. Per cui palla addosso, ci vuole uno fisico.
Speziale.
Se si gioca sui piedi e lui è la sua qualità, perché bisogna dargli la palla sui piedi, poi c'è quello che deve andare 20 metri oltre per riceverla, perché bisogna andare a riceverla, poi giocare sui piedi e andare a riceverla, per cui non mi sembrava la partita adatta. Però secondo me io ho a cuore più di lei Francesco Totti e più di tutti voi, perché voi tutte le volte mi domandate di lui, non sapendo quello che ha passato e quello che è il suo stato fisico in generale. E lui è costretto, lo costringete a dire sempre sì, a dire ci sono, una volta si allena, ora è 2 o 3 allenamenti, per esempio il primo di Sassuolo, era venuto il giorno prima all'allenamento e aveva subito un problema a un gluteo. E
può sempre giocare la Roma in posticipo,
giusto per mandare le conferenze
in
spalle.
Piuttosto cerca le conferenze stampa e le mandiamo in onda. Temo solo la sera.
Per la storia del campione, per quello che ha determinato lui per questi colori e per queste.
Vabbè, comunque ce l'aveva con i giornalisti Spalletti, praticamente.
Però poi bisogna stare attenti perché. Perché c'è il rischio che il ragazzo, insomma, l'età che ha.
Ma ragazzo di che Totti? Ha 40 anni! Ragazzo di che?
E poi ci dà la colpa che non.
C'ha 6 figli, ragazzo di che? Non ne ha 6.
No,
vabbè,
ma glielo
però.
Io gli dico come funziona. Bisogna. Sì, sì, ma bisogna tutelare. Si dice sempre, lo dite sempre, ci incolpate sempre questo, e poi quando chiamate uno per forza in campo e lui dice sì e ci vuole essere per forza, non si considera quello che c'è dietro. Però io Totti, quando mi farà vedere che dà qualcosa di più, perché poi Totti va messo di pari passo con i risultati della Roma, non Totti a prescindere, cioè. Se Totti mi fa vedere che mi dà un contributo più di un altro calciatore, perché io non lo devo far giocare? Se riesco attraverso il contributo che mi dà a gestire la partita, perché non lo devo far giocare? Io ci starò molto più attento di lei, ecco.
Facciamo l'ultima.
Sentiamo l'ultima, poi torniamo a parlare delle nostre pregnacce.
Gabriele Chiocchio, voce giallorossa.it, è la prima volta che ci sentiamo.
Ah, io.
E, ma io conosco questa frase.
Lei ha parlato di squadra allungata e la prima domanda verteva su problemi psicologici della squadra. Io invece le chiedo, in base all'assetto con cui la squadra ha chiuso la partita, non crede che inserire Iago Falche e non un centrocampista come Wenger, che come lei ha detto può anche fare il regista, non abbia aiutato in questo senso? Cioè, un centrocampista come lui avrebbe potuto chiudere quella sorta di voragine che si stava creando e che Cassano stava sfruttando? Grazie.
È una soluzione, secondo me sei uno attento, è una cosa giusta quella che hai detto. Noi siamo 4-5 perché io mi consulto anche con il mio staff, si è deciso di fare così, perché Iago Falche ti dà un contributo. Iago Falche prima di tutto è un centrocampista, secondo me, non è un attaccante, per cui però siccome ci ha giocato in quel ruolo lì si allunga anche qualche volta. Ci sono due modi per respirare: o difendere forte,
poco mi sa che
uno di riportare palla su e di, come quando ho inserito Dzeko, io posso inserire, lasciare i due attaccanti che c'erano prima e mettere un difensore, mettere un centrocampista oppure Dzeko, dipende un po' quelle che sono le idee e le intenzioni. Ho preferito più fare così. E la prossima volta faccio come mi dici te. E si vede se si vince la partita, però. Perché se si perde, do l'oro per te. Io stasera ho vinto.
Ma quindi segnalo a dirgli qualcosa che gli piace, lo fa.
È leggermente incarognito Spalletti con i giornalisti, eh?
È il post botta.
È abbastanza incarognito Spalletti, cioè con un sorriso sulle labbra, però intanto tanto te le dice le bordate Spalletti. Vabbè, finita la conferenza stampa di Spalletti all'Olimpico. Torniamo a parlare di calcio, cioè non che non abbiamo mai smesso di parlare di calcio, onestamente, però parliamo di più che altro di squadre al di fuori della Roma. Abbiamo parlato del Napoli, parliamo della Juventus che ha faticato più del previsto oggi, forse, contro il Frosinone. Non tanto a livello di occasioni subite, perché il Frosinone ti rimporta, non è che ne abbia fatti tantissimo. Però, come spesso capita, tra l'altro, con squadre che si vanno a chiudere, la Juve fa fatica e soltanto al 70esimo è arrivato poi il gol che ha dato il 1-0 alla formazione bianconera con Cuadrado, che sta facendo molto bene quando, più che altro, quando serve spaccare le partite, Dario. Lo dico a te, più che altro perché tu hai Cuadrado fantacalcio. Però bene o male, effettivamente. Più che altro, però, quando entra. Comunque, effettivamente,
ma
spesso.
Ma anche Perisic, perché non parliamo anche
ferma tutto.
Vai.
Mi permetto una piccola digressione. Dica. Anticipo un attimo il mio devi morire.
Sì.
Agli amici che fanno di Fanta Gazzetta e che fanno, diciamo, le formazioni probabili. Cari amici,
okay.
Sono due maledettissimi turni di campionato che tutti all'unisono, in un solo coro, mi mettete Cuadrado in panchina.
E poi gioca Evra.
Io mi fido, metto Cuadrado in panchina.
Sì.
E poi Cuadrado gioca titolare, non solo gioca titolare entrambe le volte, ma gioca pure bene e stavolta pure segna. La cosa mi fa un attimino incazzare. Okay. Perché Perisic lo capisco ancora, perché Perisic, vabbè, l'Inter non è in un gran momento, ha fatto giusto il 3-3, poteva starci, ma Cuadrado, se so che gioca, lo metto. Grazie.
Ma allora, se vuoi magari avere questa, diciamo, avere la possibilità di far giocare Cuadrado, anche se parte dalla panchina, perché tanto sai che bene o male entra poi Cuadrado alla fine.
Lo so, d'ora in poi
metti uno che sei sicuro che non vede il campo neanche a piangere.
È quello che io faccio con Mertens.
Esatto. E poi ti entra Cuadrado.
Vabbè, ok.
Comunque
è una strategia, Dario.
Esatto.
Comunque, lo so, il problema è che gli altri sono Toni, Pucciarelli, Sansone. Devo scegliere.
Sì.
Quadri di merda.
Pucciarelli la volta scorsa.
No, Pucciarelli, però, effettivamente, è un buon momento di forma.
Scusi lei, perché mica si può vivere solo di Higuain.
Esatto.
Ah, ma beh, veramente
il primo classificato Dybala che segna da tanto quanto quasi Higuain, perché esatto, è la quarta partita che segna di fila Dybala.
Sì, ha segnato meno, complessivamente ha segnato meno di Higuain, però più che altro da quando ha cominciato effettivamente la media è abbastanza simile, mettiamola così, tra
molto alta.
Sì, molto alta quella di Higuain e molto alta anche quella di Dybala. Higuain è fuori classifica perché è una media di uno, di un gol per partita, un gol per presenza praticamente. Tra l'altro oggi è arrivato il secondo gol sul rigore di Higuain, non sbaglio, perché aveva segnato Frosinone e sul rigore è segnato oggi il secondo, credo, sbaglio.
Sì, non sbaglio.
Sì, quindi sono 22 su azione praticamente e 2 su calcio di rigore. No, dicevo, Juventus che ha fatto molta fatica, però effettivamente quando c'è bisogno di spaccare le partite, Alessandro e Cuadrado sono due ottimi, diciamo, due ottimi grimaldelli, no, dottor Villoni?
Sì, assolutamente, anche perché sono oggettivamente molto più... Beh, Cuadrado è ovvio, ma Alessandro soprattutto è molto più offensivo, propenso all'offensiva di Lichtsteiner,
sì,
per dirne una, perché Lichtsteiner è una... È uno che fa avanti e indietro ma difende anche molto, poi esatto, fa anche i suoi gol, per amor di Dio. Però Alexander è proprio un cursore di fascia offensivo contro le squadre giuste come il Frosinone, che inevitabilmente si chiudono tanto. Mm-hmm. Per spaccare appunto le difese è la soluzione migliore probabilmente.
Opi?
Sì, io in realtà non ho molto altro da aggiungere. C'è da dire che Alessandro comunque difende, al contrario di Cuadrado, che un mio amico una volta, per citarne le lacune difensive, dice: sono come le... Cuadrado è come le bambine nei saggi di danza, che visto che non sa fare
in
i movimenti difensivi, guarda
senso?
Sempre gli altri.
Ah, ok.
E cerca di... No, ma tu, io allo stadio sono fatto poi caso. Effettivamente è vero, per i movimenti lui guarda sempre indietro e di fianco a sé per vedere cosa fanno gli altri, per capire dove mettersi, okay, come le bambine quando fanno i saggi di danza.
Vedremo sabato se potranno essere della partita dall'inizio Alessandro e Cuadrado. Da quella parte effettivamente le possibilità non mancano per quanto riguarda la Juventus, e sono tra l'altro 4 possibilità, 2 a sinistra e 2 a destra, con Evra o Alessandro a sinistra e Cuadrado e Alessandro a destra, che sono comunque prima Opi e poi Francesco. Buone possibilità, perché comunque sono tutte e 4 abbastanza in forma. Se vogliamo un pochettino meno di Steiner, ma più che altro perché si fa vedere un po' meno rispetto agli altri due. Opi.
Hai Opi.
Vado prima io. Sì, in realtà, sai, alla fine, quando ci sono queste scelte, questi ballottaggi frequenti, chi lo sa meglio di tutti, obiettivamente, è l'allenatore. Cioè, Allegri saprà cosa fare, perché allora se stessimo a parlare di moduli, potremmo dire con un 4-4-2 giocherebbero tutte e 4. I due terzini e le due ali.
Esatto.
Sta di fatto che il modulo che per ora la Juve usa più di frequente è comunque il 3-5-2, a prescindere dagli uomini che ha sostanzialmente. Quindi vedrà lui bene come gestire la cosa. Io credo che da uno dei due lati metta quello più, tra virgolette, attaccante, dall'altro quello più difensore, anche perché Napoli, giocando con 3 punte, insomma, è una formazione votata all'attacco, e avere due persone che attaccano molto e soprattutto una non difende praticamente niente è un po' un rischio. Non lo so. Secondo me da un lato metterà uno fra Cuadrado e Alessandro e dall'altro metterà uno fra Evra e Steiner. Sì. Mischierà le cose sostanzialmente.
Pandolfi.
Io penso che andrà più su Cuadrado, nel senso che andrà più ad offendere per quanto riguarda la fase offensiva. Però è vero, secondo me, tralasciando quelli che sono i nomi, no? Più che altro parlo di tattica, più che altro se fossi in Allegri metterei più dei difensori che vanno a coprire quelli che sono i giocatori che vanno a fare movimento senza palla, nel senso che se Insigne ha la palla bisogna controllare Higuain e dei difensori che vanno a controllare Higuain e Caglion, che ovviamente vanno a fare quel movimento senza palla, si vanno a smarcare e poi si troveranno liberi per poi tirare. Quindi, sì. Quindi il mio discorso è un po' più di tattica che di uomini in quanto tale.
Sì.
Quindi, però se dovessi scegliere comunque uno come Cuadrado non andrei a discutere. E comunque uno che, sì, è vero che, come ha detto Opi, uno che non sa, cioè noi che non sa, guarda gli altri per poi andare in fase difensiva, però è uno che comunque quando si muove fa male, quindi andare più su Cuadrado.
Mm-hmm. No, tra l'altro poi, sempre in ottica Juventus-Napoli, dobbiamo anche tenere in considerazione l'incognita Khedira, perché non sappiamo se giocherà o no Khedira dall'inizio, se salterà la partita, se entrerà magari nel secondo tempo, perché comunque lo stesso Allegri ha detto che la possibilità di un recupero per il centrocampista c'è, magari flebile, però comunque, comunque c'è. Lui si sta impegnando molto anche di notte, come abbiamo visto su, su Instagram in questi ultimi due giorni, perché si sta fatto, messo delle foto di sessioni notturne praticamente di allenamento, proprio per tentare di recuperare nel minor tempo possibile. Dario, aggiungere qualcosa magari su questa, su questo piccola preview di Juventus-Napoli dal punto di vista degli uomini in campo? Abbiamo perso Dario, mi sa. Perché non,
Dario?
No, ma non, mi sa che l'abbiamo perso, perché non lo sento più no, lo vedo in collegamento, però in realtà lui non ci sente in questo momento, quindi vediamo di recuperarlo magari tra qualche istante. Parliamo intanto nel frattempo delle altre partite. Cominciamo a parlare dell'Inter, di questo pareggio.
Ci manca l'uomo più importante di questa trasmissione.
Vabbè, è andato a vedere. Eccolo qua Dario, abbiamo ritrovato Dario.
No, ma ho capito, ma dov'è Fabio?
Non ne ho idea, onestamente. Credo che sia a vedere Super Bowl a Monza.
Ah, vabbè.
E spaccarsi di birra.
Vabbè, no, dicevamo, Dario, se vuoi aggiungere qualcosa sugli uomini in campo di Juventus-Napoli, visto che abbiamo fatto il discorso di Alessandro, forse Khedira, se riesce a recuperare in tempo.
Ma io piuttosto che Khedira, mi tengo Alessandro e Cuadrado, personalmente.
Vabbè, non gioca però non giocano però da quella parte. Amica, non è un esterno, Khedira.
No, d'accordo, ma se devo scegliere...
Sì.
Se li ho tutte e tre, li metto.
Chiaro.
Se devo scegliere, meglio Alessandro Cuadrado, anche per una questione di tenuta fisica, personalmente. Mm-hmm. Poi, per il resto, no, non aggiungo molto a quello che avete detto voi.
Allora, parliamo dell'Inter, allora. Parliamo dell'Inter che oggi è andato sotto tre... È andato in vantaggio a Verona, poi ha preso tre pere. Che è sto casino? Mi sa che Opi, il microfono per favore, grazie. Dicevo, è andato sotto poi 3-1 e poi è riuscita anche a rimontare. Però quello che era un problema già la settimana scorsa, cioè la difesa, adesso è un vero e proprio allarme per quanto riguarda l'Inter, perché ha preso 9 gol in 3 partite. C'è effettivamente un problema, più che altro anche i gol che ha preso, che ha preso l'Inter, sì. Che sono comunque, specialmente oggi, sono praticamente tutti gol identici. Cioè, due da calcio d'angolo, uno da calcio di punizione, però comunque tutti cross verso, tutte palle alte verso l'area di rigore, con giocatori abbastanza liberi di colpire di testa e di far secco Andanovic.
Però adesso io dico, devi difenderti sulle palle alte, perché hai Pazzini e Toni, che magari non saranno più giovanissimi, ma di testa la sanno mettere. Poi altra gente che magari di testa qualcosa combina. Se metti Juan Jesus e te le vai anche un po' a cercare, perdonami.
Il problema è che mi sa che le alternative sono anche peggio di Juan Jesus, più che altro. Se andiamo a vedere.
Non so, insomma. Certo che, vabbè.
Tra Miranda e Juan Jesus, insomma.
Ho capito, ma Murillo?
Murillo già meglio, effettivamente. Murillo già
appunto,
meglio.
Sì, non può prenderseli tutti lui. Poi ti guardi in panchina e vedi Nagatomo.
Insomma. Quello hanno, sfortunatamente. Nagatomo che poi ha anche giocato, tra l'altro, oggi.
Sì, introdotto.
Pannolfi, quest'Inter.
Quest'Inter, purtroppo non posso esprimermi, perché il... più che altro ci vuole il sostegno del De Nardi, che purtroppo è assente.
Guarda, meglio di no da quel punto di vista.
Da quello che ha scritto in chat oggi pomeriggio, meglio di no.
Meglio di no, perché
meglio di no.
Andava a sbroccare.
Meglio di no. Lasciamolo impegnato al...
Apriamogli il VoIP, dai.
Lasciamolo impegnato ad... effetti,
scusami, che senso
mancano 20 minuti all'inizio del Super Bowl. Lasciamolo in pace lì a guardarsi il Super Bowl.
Roviniamo l'attesa del Super Bowl.
Stiamo parlando dell'Inter. Che cosa vuoi aggiungere? Meglio di no, perché vorremmo non avere bestemmie in onda, per favore.
È meglio.
Meglio di no.
Ma più che altro, secondo me, bisognerebbe cambiare un po' di assetto del gioco. Ma lascia perdere la difesa, che purtroppo quelli sono. Però dico io, una squadra che c'ha diversi slavi, cioè Jovetic, Perisic, Lihaic, mo ha preso Eder dalla Samp, cioè, e poi comunque
che,
si
fa, che, che slavo non è, va detto, però.
Che slavo non, che slavo non è per, più che altro per compensare, no? Sì. Tanti slavi, poi altri non slavi.
Ma Icardi ed Eder, sì, in attacco.
E appunto, cioè, hai tutto questo, questo bel po' di attacco, e poi comunque, come diceva lui, si lascia vedere che oggi Perisic e chi altro ha segnato
Murillo,
altri Icardi.
Murillo.
Murillo
di testa.
Sì, a parte oggi, però basarti solamente sui Icardi per quanto riguarda la fase offensiva, secondo me è un po' troppo riduttivo.
Sì.
Cioè, io ai tempi mi lamentavo.
Il problema è che puoi anche basarti solo sui Icardi, però palle non è che non gliene arrivano molte, effettivamente, quindi insomma.
Vuol dire che comunque deve cambiare qualcosa, nel senso, nell'impostazione del gioco.
La domanda è cosa, più che altro, alla fine. È quello il discorso, perché gli uomini quelli sono, non è che puoi far molto di più, eh.
Ma che poi in realtà, cioè, secondo me lui, cioè, l'Inter non ha una brutta rosa,
però è messo in capo col culo, però, la maggior parte dei casi,
questo è,
cioè, lo stesso Sarri guarda che obiettivamente sta facendo giocare bene gli uomini che giocavano male l'anno scorso, quindi
poi
abbiamo fatto grande.
Poi più che altro nessuno mi toglie dalla testa che comunque ci sia una maretta piuttosto imponente nello spogliatoio e Mancini non abbia più in mano la squadra, cosa che puoi mettere anche la squadra in campo nel miglior modo possibile, ma se hai uno spogliatoio che non riesce a controllare difficilmente riuscirai a fare qualcosa, e mi dà specialmente i gol che prendono, mi danno anche questa idea, perché comunque non mi sembra strano che di punto in bianco la difesa dell'Inter sia diventata così tanto perforabile. Non voglio dire gli giocano contro, però effettivamente passare da praticamente una media bassa di gol presa a partita a 3 gol a partita nelle ultime 3 giornate è quantomeno sospetto, mettiamolo così. Sospetto magari no, strano sicuramente.
Può essere, come dici tu, che nel senso che c'è un malcontento nella spogliatoia, e quindi ovviamente i vari giocatori comunque non vedono più di buon occhio Mancini. E allora mi domando e dico, parlo della dirigenza dell'Inter, perché non fare un cambio di allenatore, per perlomeno cercare di risollevare la stagione che in questo preciso momento è stagnante. Cioè, se poi vogliono andare a continuare così con una caduta verticale, fatti loro, però se fossi come Cascio dell'asiatico là, quell'uomo lì, tenterei un cambio di allenatore, non so chi, perché non ti so dare un'alternativa a Mancini, però tenterei un cambio, perché così l'Inter non può cambiare, non può continuare, perché dopo un ottimo inizio poi ha fatto come la Roma lo scorso anno, un ottimo inizio, poi da gennaio, e poi boom, una caduta verticale tremenda. Quindi se l'Inter vuole fermare questa caduta, ci vuole un cambio però sostanziale, poi non lo so.
Dario?
Sì, io credo che, come dicevi tu, Mancini abbia completamente perso il pallino della squadra. Però a questo punto si tratta però di arrivare anche a una, come si dice, a un Redder Actionem, che si mettano letteralmente uno davanti all'altro e dire o io o voi. Perché non possono andare avanti a, come dire, a farsi la, se è vero come sembra, a farsi la guerra. Perché io vi rimando ad una cosa che, fra un sacramento e l'altro, vero, ha scritto Fabio oggi pomeriggio in chat. Cioè che, al di là di tutto, quando lui ha definito l'Inter un Frankenstein messo insieme da Mancini,
sì.
Nel momento in cui lui ha scritto, aspetta che vediamo se lo becco, 3-2, 3-3, allora, ecco qua, sul 3-3 ha scritto, hanno cominciato a giocare senza quello schifo di schemi e si è visto, da quando il Frankenstein di Mancini ha lasciato spazio all'Inter dei giocatori è venuta fuori una bella partita. Cioè lui, la sua ipotesi, la sua tesi, che non è del tutto sbagliata, è che praticamente a un certo punto la squadra vi ha detto: vabbè, al cavolo Mancini, facciamo quello che ci pare e magari recuperiamo. Mm. Ed è successo.
Sì.
Non so se possa essere vero, però gli indizi ci sono.
Opi?
Ma in realtà, secondo me, premesso, a me Mancini come allenatore non è mai piaciuto. Mm. Premessa enorme.
Io anche comunque, l'ho sempre trovato abbastanza sopravvalutato, però vabbè.
Anche cioè, secondo me, e comunque a livello personale, adesso io non posso dire di conoscere, al personale mi sono espresso male, a livello professionale mi sembra comunque una persona molto difficile, perché in ogni posto in cui è andato, secondo me non si è mai fatto amare del tutto, neanche all'Inter quando vinceva gli scudetti.
Opi, da quando hai uno smartphone che sei stato aggiunto alla nostra
tu stai tranquillo, no. Io ho più applicazioni, forse più applicazioni di te.
Non credo, sai.
Faccio fatica a gestirle, okay. Però comunque troverò, finché potrò, troverò il modo di aggiustarlo.
Vabbè, ho capito che ce l'hai dal PC, abbiamo capito.
Sì,
vabbè
però insomma, non stiamo lì a sindacare.
Vabbè, andiamo avanti.
Dicevo, non so, a me sembra veramente, adesso come adesso, un bambino a cui hanno regalato troppi giochi a Natale.
Sì.
E si trova con un sacco di giochi e non riesce a giocare con nessuno. Perché alla fine, obiettivamente, adesso parte di scherzi, le formazioni...
Peggio, scusami, avvocato, peggio, un bambino che hanno regalato tutti i giochi che voleva lui.
Sì?
Sì. E tu hai contato le formazioni.
E si è già stancato questi... praticamente dei giochi.
E vuole altri.
No, il problema è che non sa neanche con cosa giocare, perché le formazioni dell'Inter in queste 24 giornate mi pare siano state 22. Mm-hmm. Cioè, non ha neanche trovato un gruppo di X giocatori da dire metto comunque quelli, uso comunque quel modulo. È un problema che Allegri ha avuto all'inizio, quando voleva giocare con il trequartista a tutti i costi, poi il trequartista non l'ha avuto.
Sì.
Bello, bravo, simpatico, ma non so quanto sia buono a giocare, almeno con la Juve, e quindi ha detto no, torno a giocare con l'unico modulo che questa squadra conosce, il 3-5-2. Mm-hmm. Lui questo ragionamento qui non l'ha fatto perché non sa qual è il modulo col quale la squadra gioca meglio. E siamo però già a febbraio.
Esatto, sì.
Ma dovresti saperlo.
La cosa positiva, se vogliamo, è che comunque tra rallentamenti vari più che altro di un po' tutte le squadre, la lotta per il terzo posto è accesa più che mai, perché abbiamo la Fiorentina a 46 punti, l'Inter a 45 e la Roma, approfittando degli stop di Fiorentina e di Inter di oggi, toma cacchia cacchia è tornata a 44, quindi a 2 punti dal terzo posto, quindi c'è ancora molta discussione da fare per quanto riguarda il terzo posto.
Assolutamente. E ci sono anche un po' di scontri diretti, anzi molti scontri diretti ancora da risolvere.
Vero.
Intanto, è vero che esempio il Milan con la Fiorentina è alla pari a questo punto. Mm-hmm. Con la Roma... Abbiamo pareggiato o perso? Non mi ricordo, perché vinto mi sembra strano.
Avete... pareggiato voi, mi sembra.
Appunto, già vincere con la Roma... Potrebbe metterci in una buona situazione. Con l'Inter siamo sopra. Uh-huh. E c'è ancora tantissimo da vedere. Non solo per il fatto che siamo comunque alla seconda, con una terza di ritorno. Uh-huh.
Intanto abbiamo un parere importante per quanto riguarda la partita di sabato tra Juventus e Napoli, perché si è espresso a riguardo niente meno che Gerard Piquet ha detto che la Juventus è la favorita per lui, ma il Napoli sta giocando un ottimo calcio e lui preferisce, cioè comunque gli piace il Napoli perché provano sempre ad attaccare. Ha risposto a una domanda dicendo, non tanto riferita alla partita tra Juventus-Napoli, ma più che altro ha risposto alla domanda di un fan su Twitter che gli ha chiesto chi vincerà il campionato di Serie A tra Juventus e Napoli. Secondo Piquet la Juventus è la favorita, però il Napoli sta giocando un ottimo calcio e gli preferisce o gli piacciono comunque perché provano sempre ad attaccare. Queste sono le parole da parte di Piquet. Le altre partite di questo weekend,
ragazzi, perdonatemi ma io vi saluto.
Sì. Dato guarda, 5 minuti noi mi sa che abbiamo finito, se riesci
a registrare. Allora.
No, più che altro perché, okay, poi, no, perché poi inizia il Super Bowl, più che altro, quindi, tra poco entrerà sul campo Lady Gaga per l'esecuzione dell'inno nazionale.
Con tutti quelli che ci avevano, vabbè,
a proposito, cos'hai contro Lady Gaga, cacchio, una signora voce.
Beyoncé e Coldplay.
Beyoncé, Coldplay e Bruno Mars.
Sì.
L'altra volta, vabbè.
Quello
Ok, vai.
E i Metallica hanno cantato ieri sera, quindi non erano più liberi, purtroppo. Tra l'altro, trovate ancora il concerto, credo per qualche ora, lo trovate su YouTube, sull'account ufficiale dei Metallica, cioè potete vedere on demand il concerto praticamente integrale che hanno fatto ieri sera a San Francisco, sono stato 2 ore e mezza. Quindi se avete ancora un pochettino di tempo per scaricarlo, se volete, perché si può scaricare il file da YouTube. Perché poi mi sa che lo levano dopo 24 ore. Le altre partite di questo weekend. Detto della Fiorentina che non è andata oltre l'1-1 contro Bologna. Spendiamo una parola sul Bologna, Dario, perché comunque dall'arrivo di Donadoni le cose sono oggettivamente molto molto migliorate per quanto riguarda il Bologna.
Altro che, l'impressione è che l'allenatore precedente, chi era, scusami, Degli Rossi. L'impressione è che Degli Rossi non ci avesse capito praticamente niente, no, di quello che gli avevano messo in mano.
No.
Perché alla fine Donadoni non ha cambiato molto, ha semplicemente ripreso altri uomini, ha rimesso dentro destro, ha ritrovato una posizione a Rizzo, anche se non sta giocando tantissimo adesso, però con lui ha comunque fatto delle belle partite,
sì.
Ha semplicemente registrato di nuovo la squadra e adesso la squadra comincia a girare molto meglio, uh-huh. e ha tutte le possibilità di giocarsi la salvezza, ed non è una cosa da poco, visto no. Che comunque sembrava spacciato quanto il Verona nel Bologna a questo punto,
Sì, assolutamente, sì, se non peggio addirittura. Se non peggio. Invece, non benissimo la Lazio ieri sera nell'anticipo contro il Genoa, partita noiosissima, peraltro, l'abbiamo vista. È stata una partita molto inesperta. Ho una brutta notizia, credo, Dario, perché mi sa che da Fox avremo un segnale internazionale per quanto riguarda l'NFL e non quello della CBS direttamente.
E con ciò?
Cambia il commento in lingua originale, che è un po' meno, non è quello americano proprio ufficiale.
Ah, non c'è John Gruden.
No, non c'è John Gruden, c'è il peccato, commento proprio di NFL Network, peccato. Praticamente.
Peccato.
Pareggio 2-2 tra, diciamo, Genoa Lazio, partita noiosissima, non c'è molto da dire, noiosa abbastanza anche Atalanta-Empoli, anche se alla fin fine qualche tiro in porta in più l'hanno fatto, ma alla fin fine lo 0-0 è il risultato più che giusto. 2-2 tra Sassuolo e Palermo nel pomeriggio, con questa invece decisamente più divertente come partita. Sassuolo, diciamo che è arrivato anche in una situazione di tranquillità, lo si vede effettivamente fin troppo tranquillo in campo, onestamente, il Sassuolo, per arrivare in Europa non ha la forza, probabilmente per salvarsi è già bene o male ben messo, anche se non siamo ovviamente ancora alla quota 40 punti, però non siamo neanche messi male da quel punto di vista. Si vede che è un Sassuolo che gioca, Francesco, molto più tranquillo adesso rispetto al passato, inizio stagione, più che altro, mettiamola così.
Sì, perché comunque l'obiettivo di stagione lo ha ovviamente ottenuto.
Lo si è visto, diciamo, con Napoli, più che altro, anche.
Sì.
Al di là della forza del Napoli, mettiamola così.
Sì, ma più che altro, per competere per la zona Europa dovrebbe fare dei miracoli, però secondo me adesso...
Sono d'accordo.
È un po' difficile.
No, ma non ha neanche la forza per andarci in Europa.
Appunto. Più che altro, l'altro giorno vedevo la classifica e notavo la zona per, cioè, la rotta per la retrocessione. Comunque, voglia diverse squadre. Quindi, ci sono diverse squadre che possono comunque salvarsi. Perché, comunque, se andate a vedere il basso della classifica, prima del Carpi, quindi prima del terzo ultimo posto, comunque sono diverse squadre vicine, quindi...
Sì, c'è la Sampdoria 24, Genoa 25, Palermo 26, Udinese 27, Torino-Atalanta 28, Bologna 30 con il Chievo, Lazio 33, Empoli 34 e Sassuolo 34, diciamo che Sassuolo è praticamente salvo, perché comunque manca 6 punti alla quota 40, mancano 14 giornate, diciamo che il terzo ultimo posto dista 15 punti, quindi direi che è cosa praticamente fatta per quanto riguarda il Sassuolo. È a 6 punti dal Milan, che è l'ultimo in questo momento in quota Europa. Contiamo il Milan in Europa più che altro perché c'è la possibilità che la finale sia Juventus-Milan per quanto riguarda la Coppa Italia, e quindi difficile che ci siano, a meno che non faccia l'impresa l'Alessandria al ritorno, che è possibile, però è già più difficile rispetto per esempio all'Inter, arrivando in finale una tra Juventus, arrivando in finale la Juventus, possibilmente si libererebbe sicuramente un posto per la sesta classificata per quanto riguarda il campionato di Serie A, per quanto riguarda l'Europa. Per quanto riguarda invece la come si chiama? La non mi viene la parola. No, volevo parlare del Torino più che altro. Volevo parlare del Torino che, ecco, parlando della Torino non ci stanno capendo niente, secondo me Ventura non è che ci sta capendo moltissimo in questo periodo. 5 sconfitte nelle ultime 10 partite.
Ecco, Ventura ha cominciato a non capirci più un cavolo. Ha fatto il percorso, Torino ha fatto il percorso inverso del Bologna, non cambiando allenatore, va detto. Però il Torino è partito fortissimo e poi ha cominciato a non ingranare più. Se non la mettono Belotti o come si chiama, Benassi, anche Immobile non sta cambiando granché le sorti di sta squadra, per cui non...
Peccato.
È un peccato, però è vero che, anche vero che gioca Immobile, il classico giocatore che comunque deve avere chi gli dà il pallone. Qui non mi sembra che ci siano grandi geni in mezzo al campo, per cui,
o rifinitori,
esatto, per cui è complicato anche per lui cavare qualcosa, insomma.
Volete aggiungere qualcosa sul Torino?
No, in effetti no. Oddio, Immobile non sta neanche giocando malissimo, nel senso che comunque un gol l'ha già fatto, ha servito un assist, da quello che vedo anche nelle pagelle non sta proprio giocando male.
No.
È proprio la squadra in sé che secondo me ha perso quell'identità che aveva prima. Per prima secondo me sapevano già tutti, non solo l'allenatore, cosa fare. Qui mi sembra che siano un po' tutti in confusione, anche i giocatori.
Sì. Intanto vedo ovviamente, essendo che si gioca in California, si partirà col sole, ecco, per quanto riguarda il Super Bowl. Credo si finirà anche forse con il sole, visto che si dovrebbe perché ridi?
No, niente, guarda Dario, ci ha mandato una cosa in chat. No,
ah, ok, dopo la vedo. Ripiloghiamo intanto il prossimo turno per quanto riguarda il campionato di Serie A. Un turno, dicevamo, particolare in precedenza.
Troppo.
Perché si gioca da giovedì praticamente fino a domenica. Che è un po' un incubo per il fantacalcio, però ci sono diversi motivi per quanto riguarda questi anticipi. Per esempio, la partita tra Lazio e Verona si gioca giovedì alle ore 20:45, perché se non ricordo male, lo stadio olimpico è occupato dal rugby per quanto riguarda il Sei Nazioni, quindi viene anticipata la partita giovedì per preparare degnamente il campo. Venerdì invece la Roma scende in campo alle 20:45 contro il Carpi a Carpi, in un impegno anticipato per la questione Champions League, naturalmente. Sabato alle 15, Empoli Frosinone, alle 18 Chievo Verona Sassuolo e alle 20:45 la super sfida tra Juventus e Napoli. Domenica alle 12:30 Milan Genoa dal Meazza. Al pomeriggio ricchissimo con Palermo Torino, Sampdoria Atalanta e Udinese Bologna, e alle 20:45 l'ultima partita di questa giornata che mette di fronte Fiorentina e Inter. Perbacco e devi morire per chiudere la trasmissione di quest'oggi.
Devi morire, io l'ho già dato prima e siamo tutti d'accordo.
Sì.
Per Bacco troppo facile darlo di Higuain, 24 gol in 24 partite,
è un po'
questo
troppo
non scontato, si ferma o gli sparano.
Ma perché, povero?
No, devi morire, io divento De Nardi, devi morire a Mancini, perché non ci sta capendo nulla nemmeno lui. Devi morire anche a Ventura per il discorso che abbiamo fatto in precedenza.
Devi morire precedente a quello di stasera, mi riferisco a mercoledì per i cori razzisti dell'Olimpico.
Naturalmente.
A Bari e a
Napoli. Naturalmente.
Bebacco sempre a Leicester, che sta praticamente
a Ranieri, a Leicester, e a Vardy, che sta facendo una stagione assolutamente pazzesca.
Mi accodo assolutamente.
Sì. Assolutamente sì.
Sì. E intanto vedo che siamo pronti più che altro al Super Bowl, credo, per l'esecuzione dell'inno nazionale. Possiamo, credo, farlo ascoltare e poi chiudiamo la trasmissione di quest'oggi. No, questo non è l'inno nazionale, questo è America the Beautiful, niente. Quindi niente. Niente, direi che possiamo fermarci qua. Buon Super Bowl a chi lo guarderà in diretta. Pronostico secco, Cam Newton o Peyton Manning, Dario?
Cam Newton. Perché è l'attacco di Carolina contro la difesa di Denver.
Sì.
Se Carolina riesce a sbloccarla rapidamente, poi non li fermano più.
È un po' il, diciamo, il passato contro il futuro, quel tema di questo Super Bowl, sì, giocato con i due quarterback.
Anche perché abbiamo di fronte Peyton Manning, che ha grandissima esperienza, ma è a fine carriera.
Alla faccia, dovrebbe essere l'ultimo oggi, no, di Manning.
Sì, esatto. Sì. Contro Cam Newton, che in questa stagione, se è nella giornata giusta, è praticamente ingiocabile.
Assolutamente. E non solo in questa stagione, va detto anche questo. No, mi sa che ce lo teniamo per diverse stagioni. Tra l'altro anche lui fa il gesto di Pogba quando c'è da fare il touchdown. È abbastanza diffuso questo gesto, che non mi ricordo neanche come si chiama.
La dub dance,
esatto.
Purtroppo ormai ha preso piede dovunque. Se l'ha fatta Andrea Agnelli, per favore.
Sì. Va bene, grazie a Francesco Pandolfi.
Grazie a voi e forza Napoli per sabato.
Grazie a Dario Lilloni.
Grazie a tutti, buonanotte.
Grazie all'avvocato Andrea Pezzo.
Grazie a voi.
E grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento. Buon Super Bowl a chi lo seguirà su Premium Fox, per chi ci sta ascoltando in diretta. Il Pallonari torna domenica prossima dalle 20.40 per Fiorentina-Inter, seguito poi dal nostro talk alle ore 23. Da martedì a sabato su Radio Hemingway invece il Festival di Sanremo, e comunque anche al suo interno aggiornamenti sul campionato, visto che da giovedì a sabato poi si gioca. Noi giovedì seguiremo la terza serata del Festival con Lazio-Verona, venerdì Carpi-Roma durante la quarta serata e sabato ovviamente durante la serata finale. Aggiornamenti anche su Juventus-Napoli. Grazie per averci ascoltato, buonanotte, alla prossima!
Ciao!
Ciao!
Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team.